passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Voi vi chiederete perché qui da Bruxelles, in diretta dal Parlamento Europeo, mandiamo questa canzone in apertura della Zanzara. Caro Parenzo, un motivo c'è, un motivo c'è, un motivo c'è.
Coccodrillo come fa il giallo dell'anno.
Canzone preferita, una delle canzoni preferite dai bambini. Sentite cosa è accaduto, credo, questa mattina a Omnibus. Via.
Loro dicono che è tutto fatto, adesso fate
Terranova,
si
dice
sceglie il piano mediatico.
Oh, non sarà Codagno, adesso basta.
Allora sceglie il piano mediatico. Le ragazze non erano escort. Allora, tutte brave ragazze.
Avete scelto voi il piano mediatico e quella era pronta.
Va bene, adesso basta, per cortesia, alzo un po' la voce io. Allora, voglio sentire
l'animatrice.
Per favore, Terranova, torno da lei.
Il coccodrillo dove sta?
Allora, il confronto animato era da Gorà, tra Annalisa Terranova del Secolo d'Italia e Giorgio Stracquadani. La Terranova diceva: ma sì, adesso voi dite che erano solo scene, cose innocenti, sì. Addirittura la Minetti cantava il coccodrillo dove sta.
Ecco.
Va bene, va
cosa
bene.
Pazzesca.
Rotondi, il ministro Rotondi, il bunga bunga è diventato un format televisivo.
Siccome stasera mi avete scocciato di dire cose serie, ne voglio dire una frivola io. Gareggiassero Rai e Mediaset a prendere il format del Bunga Bunga, perché secondo me le cose che vengono anche nelle peggiori relazioni non sono che feste normalissime che potrebbero essere pure mandate in onda. Quindi piantatela, perché l'Italia ha altri problemi rispetto al Bunga Bunga e alle cazzate che state scrivendo tutti quanti.
E devo dire che Rotondi si è lasciato andare con
linguaggio
queste
ministeriale.
Ora, siccome noi ci hanno rimproverato qui sulla radio del Sole 24 Ore, in una trasmissione che per carità è molto diversa dal resto del palinsesto, eccetera, eccetera, di dire un po' troppe parolacce, il ministro Rotondi, cattolicissimo, una persona a modo, precisina, eccetera, che dice questa cosa, arrabbiato ieri sera a Ballarò. Poi dice una cosa: le feste di Berlusconi sono simili alla televisione commerciale che lui ha inventato, cioè al drive-in.
Si può anche pensare che in fondo una festa somigli, ad esempio, all'impronta che lui ha dato alla televisione commerciale. Si ricorda gli spettacoli, si ricorda le trasmissioni, anche all'inizio vi furono delle polemiche culturali su questo tema. Quindi io trovo talmente innocente e normale che l'inventore della TV commerciale, con gli amici, scherzi e faccia lui stesso spettacolo, non c'è bisogno delle ragazze, perché a Berlusconi piace cantare, piace raccontare barzellette, piace essere in una dimensione anche giocosa che non contraddice la serietà del ruolo che ha.
Insomma, sì, d'accordo, però non credo che voglia cantare da solo Berlusconi nella sala giù del Bunga Bunga, insomma, da solo, no.
E cosa fa il trenino poi cantando il coccodrillo?
No, da soli non si canta, di solito di fronte a qualche ragazza.
Ma poi il coccodrillo come fa?
Vabbè, insomma, adesso abbiamo qua un ospite serio, che noi ci mettiamo a parlare di queste cose, però...
Neo papà, tra l'altro, quindi questa canzone la conosce benissimo.
Ah, beh, certo, sicuramente la conosce, adesso glielo chiederemo, lasciamo un po' di suspense, perché entriamo nel cuore di uno dei problemi che sta rovellando incredibilmente, secondo me, il Partito Democratico, cioè la questione delle primarie a Napoli. Sta succedendo un casino pazzesco con Roberto Saviano, eletto da Repubblica, guru della sinistra, il quale poco fa a Repubblica TV ha detto: il Partito Democratico deve rifare le primarie a Napoli, si dovrebbe candidare Cantone. Leggo un'agenzia di pochi istanti fa del segretario Bersani che dice: per Cantone c'è stima. È quello che diciamo prima. Saviano dice: e il Partito Democratico in qualche modo si adegua, si accoda.
Facciano lui segretario.
Infatti non è un'ipotesi lontanissima. Andiamo a sentire Saviano.
Le primarie di Napoli sono state davvero un grande caos, forse addirittura un'occasione persa e una brutta figura. Si sono denunciati brogli in molte zone di Napoli. I candidati hanno denunciato pagamento del voto il classico voto di scambio per denaro, presenza di candidati del centrodestra che andavano a votare le primarie del PD e poi ovunque il sospetto della criminalità organizzata. Quello che bisognerebbe fare è rifare le primarie, chiarire immediatamente tutto.
Va bene, poi ha detto che c'è stima per Cantone, che si dovrebbe candidare, che sarebbe una garanzia, eccetera, eccetera. Ma hai sentito anche il timbro di voce, no?
Sofferente.
No,
dispiaciuto.
Ma che differente? Da Santone qua.
No, sofferente.
Con parole, no? Scandite, bene. Ma che sofferente?
Sofferente.
Va bene, 800-24-00-24, questa è la Zanzara in diretta da Bruxelles al Parlamento Europeo. E con noi Sergio Cofferati. Buonasera, esponente del Partito Democratico, europarlamentare, naturalmente. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Detto il cinese, no?
Detto il cinese, ma una delle accuse che sono state fatte è che c'erano tanti cinesi in fila a Napoli, ma le pare possibile, Cofferati? Anche lei no a votare? No, non credo, insomma, naturalmente, anche non sarebbe stato uno scandalo, anzi forse sì, perché lei non è residente, non è residente a Napoli. Ma a parte questo, no, ma questa cosa dei cinesi l'ha convinta questa critica che hanno fatto? Troppi cinesi, Veltroni l'ha detto, no?
Ma i troppi cinesi chi li ha contati? Non lo so.
L'ha detto Veltroni, c'era un sacco di cinesi in coda a votare.
Se ci sono comunità straniere,
appunto,
che risiedono, i cui componenti risiedono in Italia e sono dei normali elettori, non capisco perché non debbano votare. Adesso, semplificando, no? Hanno votato anche i cinesi, ma perché non dovevano votare?
Glielo dica Veltroni.
No, ma lei ha ragione, lo stesso ragionamento che ho fatto io ieri. O hai le prove di una, no, di, che qualcuno ha portato in massa delle persone a votare, ma anche lì, insomma, se uno si iscrive a votare ed è alla, non so come funzionano le primarie a Napoli, insomma, credo che sia molto semplice.
Chi è cittadino residente ha diritto di voto, può partecipare alle primarie. Che poi sia cinese o sia nato in un paese africano o sia nato a Casorio non fa differenza.
È critica a Veltroni, è critica.
Sì, come sempre molto, no? Ferma.
Sì. Senta, secondo lei le primarie a Napoli andrebbero rifatte? Per quello che ne può sapere qui da
vanno
da Bruxelles,
abolite definitivamente.
Vabbè, quello è un altro discorso. Iniziamo dalle primarie di Napoli.
Non so cosa vorranno fare a Napoli, decideranno loro. Io eviterei accuratamente di rifare le primarie. Se non ci sono condizioni che possono portare la commissione che era stata istituita appositamente e che doveva controllare e verificare l'andamento del voto a validare il voto, l'unica soluzione che vedo è l'azzeramento, un passo indietro da parte di tutti, si scelga un candidato autorevole, se riusciamo a trovarlo, e non lo si sottoponga più a Napoli in questa circostanza al rito delle primarie. Lo dico per una ragione.
Sì. No, mi faccio capire, scusi, la premessa è: se si trovano le prove di brogli, quello che sta avvenendo,
sì, c'è una commissione che aveva questo, sì, compito, no, controllare la regolarità del voto. Se questa commissione conclude il suo lavoro, che mi risulta essere ancora in corso, con il classico verbale che dice non si sono rispettate le regole,
sì,
il voto non è stato effettuato nelle condizioni previste, a quel punto, invece di riconvocare delle primarie, diventerebbe un tormentone con tutti i rischi di possibile inquinamento davvero da lì in avanti. L'unica cosa sensata, buon senso, non sta scritto in nessun libro, dunque non cito, sì, la norma, sì, dello statuto o d'altro. Ci si mette intorno a un tavolo, si discute, si decide. L'unica decisione, secondo me, sensata, ma poi appunto spetta ad altri, sarebbe quella di azzerare
il risultato
delle primarie. Tutti fanno il classico passo indietro e si va alla ricerca di un candidato autorevole. Cantone o un altro non interessa.
Scusi,
quel candidato non deve essere, nella circostanza data,
sì,
sottoposto
delle primarie nuove.
Senta, ma le pare normale che il dibattito nel Partito Democratico sia dettato per esempio dagli interventi di Saviano su Repubblica o altrove? Cioè, abbiamo assistito al fatto che Saviano a Repubblica ha detto le primarie vanno annullate, ci sono stati dei brogli, dando per certo che ci sono stati dei brogli, e adesso Bersani dice, per esempio, Cantone è una brava persona, e il segretario subito interviene dicendo sì, Cantone effettivamente è una garanzia. Cioè, c'è qualcosa che non va.
Ma io, per quello che so dai giornali, Cantone era già stato interpellato in precedenza e non si era reso disponibile. Può anche cambiare idea se glielo torneranno a chiedere nelle prossime
il povero Cozzolino ha vinto le primarie.
Ma appunto,
la regola alla quale Cozzolino, così come tutti gli altri, si può soggettare è una sola: che la commissione nominata ad hoc decida, dopo aver esaminato tutto quello che è a sua disposizione, che non c'è stata regolarità nel voto. Solo in quel modo si può dire a Cozzolino: guarda, le primarie
sono state inquinate.
Non sono risolutive, perché ci sono stati questi problemi. Questo lo si dice a Cozzolino esattamente come a Ranieri, perché Ranieri potrebbe chiedere l'invalidazione di una serie di voti in una serie di seggi e pensare che in quel modo poi diventa lui il candidato.
Senta, però mi dica la verità, forse per lei le primarie non si dovrebbero fare?
No, io sono uno, ho visto che ormai siamo rimasti in pochi, però sono uno di quelli che crede alle primarie.
Sì?
Hanno bisogno di una regolazione.
Tranne a Napoli.
Di una regolazione. No, ma anche a Napoli.
Non si spiega però perché a Milano tutto funziona bene alle primarie, a Bologna tutto funziona bene e poi a Napoli c'è sto casino. Cioè, come mai?
Insomma, non è strano.
Voglio fare.
Domanda
retorica, diciamo. Come mai?
Può capitare, perché c'è bisogno di un regolamento che sia forse un po' più mirato al merito di quello attuale, c'è bisogno di qualche aggiustamento. Poi
perché le stesse regole funzionano a Milano, però a Napoli c'è qualche problemino. Adesso non voglio fare a tutti i costi il nordico, però insomma,
fallo.
Ci sta provando, mi pare.
Sto provando a porre la questione.
Va bene. Andiamo col traffico. 800 24 00 24. Addirittura Bersani che ha rinviato l'Assemblea Nazionale per questa vicenda di Napoli. Napoli crea dei grandi problemi al Partito Democratico, questo lo si può dire, no?
Beh sì,
in generale.
La polemica che si è scatenata su queste elezioni è una polemica molto forte.
Ma Cozzolino,
il danno è rilevante.
Il danno è rilevante. Cozzolino si fa vedere qui al Parlamento Europeo, è presente oppure si occupa più di Napoli?
No, lui ha lavorato con è sempre stato presente, ha lavorato con molta intensità fino a quando ha deciso di candidarsi alle primarie di Napoli.
Dunque negli ultimi mesi, insomma, non è che si è fatto vedere molto.
Negli ultimi due mesi ha rarefatto le sue presenze. Ovviamente aveva da pensare ad una campagna.
Anche lei ha nostalgia dell'Italia, se si dovesse votare tornerebbe a candidarsi in Italia oppure è contento?
No, io penso una cosa, noi qui abbiamo problemi di credibilità come paese.
Beh, mi pare
che
evidente.
Hanno tante ragioni, a cominciare da quelle
del coccodrillo.
Canzone che lei conosce bene, no?
Ma certo, avendo un bimbo di 3 anni.
Come faccio, la canta un attimo?
No.
No.
Diamo questo lato umano del cinese, no? Questo lato paterno.
Coltivo.
Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
No, non ci riuscirete.
Si dice.
Non ho ragioni di ostilità nei confronti di chi ci sta a sentire per infliggergli.
Ma gliela canta il suo figlio.
Ma sapesse come protesta.
Ah, non lo vuole il coccodrillo?
Il coccodrillo gli piace molto.
Traffico.
È il padre che canta che non gradisce.
Traffico, torniamo subito.
Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.
Qui in diretta da Bruxelles a Zanzara, 800 24 00 24. Niente, non ci riusciamo a far cantare
l'onorevole Cofferati.
Com'è là? Il coccodrillo dove va? Niente.
Il coccodrillo come fa?
Il coccodrillo come fa? Due anni.
Zecchino d'oro, ma sì. Quando ero sindaco partecipavo.
Però,
da spettatore.
Fermi tutti.
Che succede?
Sono giorni importanti. Dunque, collegamento col Ministero dell'Economia.
Ah!
Come al solito.
Parla Tremonti?
Con noi sempre.
Sempre
con noi sempre. Diciamo che sono conversazioni un po' surreali di solito. Cioè, perché
lui poi parte per la tangente,
ci accusa di fare domande inutili.
Sì. Ma,
professor Tremonti, buonasera.
Buonasera, Crociani, buonasera.
Senta, siccome lei fino adesso non ha detto nulla sulla vicenda Ruby rubacuori, Berlusconi, eccetera, eccetera, ci vuole dire qui in anteprima assoluta alla Zanzara cosa ne pensa? So che oggi si è occupato di altro, del fisco.
Questo è un trabocchetto, sinceramente, anche un trabocchetto deplorevole. Mi è stato riferito dal suo collega che avevamo parlato di federalismo fiscale.
Ma lei ha già fatto oggi una produzione molto interessante.
Adesso mi viene a parlare di Coldai, Cruciani, non siamo al cabaret, per favore, dai.
Ministro, scusi, quanto pesa il bunga bunga sul PIL italiano, no? La vicenda Ruby ruba cuori nella vicenda dell'economia, domanda economica.
Ma non credo che sia una domanda economica questa qua. Comunque, se vuole, ministro, risponda, scusi se...
La buttate sullo scherzo, in realtà su queste cose mi sembra non ci sia assolutamente nulla da ridere, anzi la situazione non è delle migliori, naturalmente anche grazie a trasmissioni con la vostra come la vostra, che sono sempre tendenziose, anzi tendenziosissime.
Guardi, senta, scusi Ministro, le posso chiedere se...
Niente bunga bunga, sì. Solo karaoke e Coca-Cola Light, dai.
Vabbè, comunque non vuole dire nulla nemmeno sul fatto che Berlusconi a mezzanotte interviene nelle trasmissioni televisive. No, non ha niente da dire. Lei a mezzanotte, per esempio, Ministro, che fa? Guarda le trasmissioni, interviene, dorme?
No,
che
guardi,
fa a mezzanotte?
Io sinceramente il presidente Berlusconi fa quello che ritiene opportuno fare. Giustamente, se viene attaccato in trasmissione, diciamolo anche chiaramente, trasmissione della sinistra radicale e globalizzante che ha portato
ma scusi, ma che lei è andato da Lerner diverse volte, lei
mi lasci parlare per favore, Cruciani, sì. In questo tipico clima da catastrofismo comunista siamo sempre lì. Se volete che parliamo di federalismo fiscale, del processo di questo processo fondamentale, irreversibile, sì, del decreto sul federalismo municipale, possiamo farlo. Tra le altre cose, poi lei lo sa che io lavoro per il paese, non sto qui a chiacchierare.
Su quello non c'è dubbio. Vabbè, siccome ci annoiamo col federalismo, la salutiamo. Dai. Buonasera, grazie al ministro Tremonti.
Buonasera,
che sicuramente non ci parlerà più. Allora, io però volevo chiedere una cosa a Cofferati, ed era questa. Ci sono state delle polemiche quando lei venne. Io vorrei che proprio qui alla Zanzara lei chiarisse definitivamente questa cosa. Quando lei venne eletto al Parlamento Europeo, anzi si candidò al Parlamento Europeo, aveva detto qualche mese prima: io non mi ricandido a Bologna perché voglio stare vicino alla mia famiglia e dunque voglio tornare a Genova. E poi lei venne qui a Bruxelles, a Strasburgo, fu eletto al Parlamento Europeo. Ora, era una scusa quella della famiglia all'epoca, perché le distanze, insomma, sono notevoli anche tra Genova e Strasburgo, oltre che tra Genova e Bologna. Insomma, ci chiarisca definitivamente questa vicenda, se già non l'ha fatto in altra sede, non me lo ricordo però.
Sì, ogni tanto mi è stato chiesto, ma insomma, non mi costa fatica ripeterlo. E le cose andarono esattamente come lei ha riepilogato. Quando decisi di ritirando, perché avevo dato inizialmente la disponibilità alla ricandidatura.
Sì.
Poi mi sono convinto, perché ho visto la difficoltà che soprattutto un bimbo che aveva pochi mesi non poteva sopportare, né lui né la mamma, perché il lavoro da sindaco è un lavoro che ti impegna 7 giorni alla settimana, ergo loro venivano a Bologna come facevano in quel momento, oppure tutta la famiglia doveva trasferirsi a Genova. Scegliemmo la seconda strada. E dissi, perché non avevo nessuna prospettiva e nessuna idea, l'Europa per me non era neanche stata mai un obiettivo, non era mai stata presa in considerazione, che non lasciavo Bologna per altri incarichi e che non avevo interesse di nessuna natura. Poi il partito mi chiese una disponibilità e, pur sapendo di contravvenire con quello che io stesso avevo detto...
Dunque c'era una contraddizione con quello che aveva detto, lo riconosce?
Sì, assolutamente. Avevo detto che non ero interessato a fare il parlamentare europeo e che non lasciavo Bologna per quello, ed era vero in quel momento. Ovviamente successivamente, accettando una proposta, entravo in esplicita contraddizione con quello che avevo detto, anche se poi dal punto di vista materiale una parte dei problemi che avevo si sono risolti positivamente, perché...
Cioè fare il sindaco è molto più faticoso di fare il parlamentare europeo, questo
no,
vuole dire?
No, questo no, perché il parlamentare europeo, contrariamente a quello che pensano forse anche molti di quelli che ci ascoltano, è un lavoro particolarmente impegnativo, però è un lavoro che va nella peggiore delle ipotesi, che poi è Strasburgo, dal lunedì al giovedì notte. Io tutti i fine settimana sono a casa con mio figlio. Da sindaco non capitava mai.
Beh, questo qua mi sembra una spiegazione sufficiente, soprattutto perché ha riconosciuto che in quel momento, quando ci fu la scelta di candidarsi, c'era una contraddizione con quello che aveva detto prima. Però vabbè, su questo appartiene al passato. Le voglio chiedere una cosa sull'attualità. A Torino Piero Fassino è il candidato, ci saranno delle primarie, è uno dei candidati del Partito Democratico. È il candidato, credo, del Partito Democratico. Ce n'è un altro, forse. Se non ricordo
e lì
male.
Non sono ancora scadute le procedure per la raccolta delle firme.
Si è presentato solo lui.
Per cui in teoria ci sono altri che avevano ipotizzato di poter concorrere, ma non mi risulta che abbiano ancora depositato firme. Per il momento è solo lui.
Siccome sulla Fiat avete posizioni diverse rispetto a Fassino, lei...
No, non solo sulla Fiat.
Non solo sulla Fiat, anche altre cose, anche su altro. Secondo lei è un buon candidato a Torino?
Sì,
Fassino?
Sì, sì.
Cioè lo appoggia?
Sì.
E se ci fosse Airaudo, che è l'uomo della FIOM lì, che potrebbe candidarsi a sindaco?
Ma io spero che Giorgio Airaudo rimanga nel sindacato a fare il mestiere che sta facendo adesso, perché lo fa molto bene. E perché il sindacato ha bisogno di quadri robusti, con un'esperienza come quella che Giorgio ha.
Però insomma, tra Airaudo e Fassino, Cofferati sceglie Airaudo.
No, se loro dovessero trovarsi uno di fronte all'altro, cosa che considererei un errore, soprattutto, come sì, dicevo, per le prospettive di Airaudo, che dovrebbero essere altre, dovrebbe essere impegnato e utilizzato in altro ambito, io sceglierei Fassino.
Eh beh, grazie, grazie a Sergio Cofferati, europarlamentare del Partito Democratico, che ha detto che se mai dovessero annullare le primarie a Napoli, non si dovrebbero rifare le primarie a Napoli, il partito dovrebbe scegliere un altro candidato. Ci sentiamo dopo il giornale radio delle 19.
A dopo.
Qui da Bruxelles, caro Parenzo,
che
ma
meraviglia,
con notizie che arrivano dall'Italia, e bisogna dare che questa succede? Interpretazione. Berlusconi per adesso nelle prove parlamentari, nelle prove, sarà indebolito, sarà sicuramente logorato, incontra difficoltà, vince.
È così.
Il 14 dicembre la fiducia, la sfiducia, anzi, non è passata. In questo istante, pochi minuti fa, è stata respinta anche la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dei beni culturali Bondi, 314 no e 292 sì. I votanti sono stati 606 su 608, dunque all'appello mancano 5 persone che non hanno votato, non sarebbe cambiato nulla.
Ma maggioranza o opposizione non si sa ancora. Chi non,
no,
c'era? Chi non c'era?
Dicono che alcuni esponenti dell'opposizione non erano presenti al voto. In ogni caso non credo sarebbe cambiato molto, 314 no e 292 sì, dunque Bondi rimane ministro dei beni culturali, a meno che Berlusconi poi non decida di cambiarlo lo stesso.
Sarebbe il caso.
Ecco perché.
Però comunque
sarebbe il caso, decide il Parlamento,
no, è vero.
Sarebbe il caso, questa è una tua posizione personalissima.
Sì, beh, assolutamente, sarebbe molto più forte Berlusconi se dicesse abbiamo vinto un'altra prova parlamentare, quindi io ci sono ancora,
sì.
Però vista la situazione cambio il ministro della...
Sai chi è l'alternativa a Bondi? Me l'hanno riferito fonti,
no,
molto...
È? Perché qui a Bruxelles molto, molto tu riesci interno ad avere rumors, eh?
L'alternativa a Bondi è Paolo Bonaiuti.
No.
Eh sì.
Paolo il direttorismo, cioè lei il direttorismo dice che Paolo Bonaiuti potrebbe diventare
il ministro dei beni culturali al posto di Bondi. Non so quando, però potrebbe diventare. Intanto i titoli del TG3.
Nuove carte alla giunta per le autorizzazioni, spuntano una testimone, le cifre pagate dal premier a Ruby, invito a comparire per la Minetti. Berlusconi, sono sempre uscito bene dalle situazioni complicate, PDL e Lega sempre all'attacco di Fini, deve dimettersi. Alla Camera si votano le mozioni di sfiducia a Bondi, il PDL manovra propagandistica, le opposizioni ha fallito come tutto il governo. Casini sul federalismo, il terzo polo non lo voterà, Bossi avverte faremo accordi solo con chi dice sì alla riforma. Il PD rinvia l'Assemblea nazionale convocata a Napoli, Bersani prima va fatta chiarezza sulle primarie, la denuncia di Saviano. Condannato a 24 anni Raniero Busco per l'omicidio dell'ex fidanzata Simonetta Cesaroni, lacrime d'urla alla lettura della sentenza. In Egitto ancora scontri e proteste antiregime, il governo disperde la folla e proibisce le manifestazioni, 500 arresti.
Perché ci vuole orecchio per fare certe cose, ci vuole orecchio.
Grande orecchio che sorveglia tutti. Oggi alla Camera sono arrivate altre 300 pagine di intercettazioni o comunque le carte dei magistrati di Milano, e Berlusconi dice non c'è niente da commentare. Non c'è niente da commentare. Adesso ho perso la dichiarazione di Berlusconi, naturalmente, perché qui lo schermo non funziona. Sì, le ho vinte tutte, perché in realtà questa fiducia a Bondi, cioè non è passata la mozione di sfiducia qualche istante fa, è una notizia importante. Perché sì, nelle prove parlamentari fino adesso, poi sarà logorato l'uomo, lo ripeto, sarà eccetera. Comunque Berlusconi ha vinto il 14 dicembre e oggi, cioè prima la dimissione del governo, adesso il ministro Bondi, che sarebbe stato comunque un colpo per Berlusconi, la mozione di sfiducia non è passata. Abbiamo qui Gabriele Albertini, buonasera.
Viva. Buonasera.
Come sta, sindaco?
Come sta?
Sindaco.
Esponente di Futura Libera, scusi, esponente del PDL.
No, non mi espongo tanto, sto stem schisce, sono momenti in cui è meglio stare bassi.
come basta, esponente
è uno che si espone. Qua dico, il consiglio che darebbe la nonna è quello di stare bassi,
perché
no?
Arrivano razzi
oppure
dappertutto,
dopo
arrivano.
Lo stem skish possiamo essere, per essere italiani, sì, nel 150 anni potremmo citare il proverbio napoletano, no, che distingue tra incudine e martello, martello, no? Si mardello bat, si incudine stat, no? Ecco così.
Traduciamo, per
cioè, quando la situazione induce alla prudenza, incudine, no? Quello che prendi i colpi, stat, sta fermo, non ti muovere, non parlare, non dire. Quando invece sei in una situazione dove puoi esporti, appunto, come non è opportuno fare in questo frangente, ma insomma sei in una condizione, diciamo, di sviluppo, di tendenze, di cose, allora il martello batte, quindi...
Invece in questo caso lei...
poi io faccio quello che mi sento di fare, ecco, ma appunto. Il consiglio che darebbe la nonna è la prudenza.
Stare
la
sotto coperta.
Anche a Berlusconi? Anche a Berlusconi darebbe questo consiglio?
A Berlusconi glielo danno tutti, però sono anni che tutti danno a Berlusconi il modo migliore per essere Berlusconi. Alla fine lo interpreta lui e tutto sommato gli sta andando abbastanza bene, no?
Senta, perché scusi, però lei
è uno dei leader più longevi d'Europa, anzi sicuramente credo che abbia battuto tutti i record. Non è ancora, diciamo, terminato il suo ciclo, qualcuno dice che è prossima, però già oggi ha battuto la Thatcher, Kohl, Chirac, cioè i grandi leader, Aznar, i grandi leader
citato
europei,
grandi statisti,
non hanno superato il decennio.
Lei la vede la fine di questo ciclo oppure no?
Beh, tutte le cose umane hanno un fine,
però per Berlusconi sa,
umane, cioè Berlusconi progetto, non è umano,
umane infatti qualcuno lo chiama Zeus, quindi il padre degli dèi,
cioè quando è simpaticamente la fine? Cioè nel 2013 secondo lei si ricambia?
No, guardi,
o no?
Io non ho la possibilità di fare previsioni,
no, non c'è dubbio, però.
Come molti altri che le fanno senza averle, però insomma si divertono a
fare lo stesso.
Qua sono argomenti abbastanza seri, è meglio non fare troppe battute, ma semmai fare delle considerazioni. Sì. Indubbiamente la fase, diciamo, propositiva, la fase di palingenesi della politica italiana, che ha rappresentato l'avvento di questa novità assoluta al di fuori della politica, antipolitica ma più politica della politica, perché con riferimento al vero pensiero dell'opinione pubblica, delle categorie produttive, dalle trincee del lavoro, no? Siamo stati reclutati. Beh, se non è finita, certamente una fase di arresto, una fase di criticità.
Cioè lei ce lo vede Berlusconi ancora candidato nel 2013? Questa è la domanda.
Ma teoricamente potrebbe essere.
Teoricamente, ma lei ce lo vede?
Ma,
lo auspica, no?
Lo posso auspicare.
Si allarghi un po', Albertini, no. Si lanci un po'.
Esca dalla trincea.
Si metta tra l'incudine e il martello.
Siamo a Bruxelles.
È una brutta posizione,
lo so.
È la peggiore posizione che si può assumere.
Allora
tra l'incudine e il martello.
Prende il martello in mano. Prende
va bene, se vuole, ma non pestandomele sulle dita, però.
Neanche da altre parti.
No, guardi, io vorrei essere molto chiaro, senza autolesionismi né offendere nessuno.
Berlusconi, no.
Indubbiamente è una fase critica.
Questo,
è una fase critica di grande rilievo.
Sì.
La stessa scissione che è avvenuta nella maggioranza che ha vinto le elezioni è motivata da argomenti solidi, nel senso che hanno provocato una frattura, però ancora questa frattura che c'è stata non ha causato, né in termini di opinione pubblica, cioè di consenso diffuso per quanto riguarda l'elettorato, né ancora in termini di rappresentanza parlamentare, quei segni di diciamo decadenza e di finale, diciamo, di partita che molti auspicano, i nemici e gli avversari.
Non ci vuole dire se secondo lui Berlusconi dovrebbe ricandidarsi, cioè ce lo vede Berlusconi ancora candidato al 2013?
Per vedercelo ce lo vede.
Cioè, è opportuno, non cioè, è opportuno?
No, opportuno, sai, quello.
Ma questo dipende da tante circostanze,
appunto,
intanto
possiamo...
dalla sua volontà, dalle sue condizioni e poi anche dal quadro di alleanza.
Anche dall'età.
Al Quirinale ce lo vede uno come Berlusconi con la sua personalità, al Quirinale lei ce lo vede?
Beh, insomma, al Quirinale...
Oppure come dice Feltri, poi ci sarebbero i corazzieri del Quirinale che
a inseguire
le donnine.
Questo caso di Feltri è abbastanza interessante, possiamo commentarlo, perché in fondo Feltri, per chi ha visto l'originale, cioè il suo intervento deviso, io non ero a Cortina, ma come molti di voi ho visto il video, no?
Certo.
Ha fatto una battuta in una platea che era già calda, era già, cioè, era una situazione collocata. parrocchiale, sia pure con un numero di persone ampio, ha fatto un intervento, diciamo, di simpatia, quasi, per dire, ma
insomma, chiamala di simpatia,
no, ma l'ha fatto sì, sì, non era aggressivo,
è una buttad,
dice no, qua è meglio di no, perché sennò vediamo i corazzieri che rincorrono le ragazze, che cioè, ha fatto un riferimento, diciamo, un po' ridanciano, quasi un po' goliardico.
Sì, non è talmente bravo che alla domanda no, diretta sul Quirinale, no, se ce lo vede,
no, no, riesce
sempre.
No, no, le 10 anni di gesuiti, insomma, mi sono stati attaccati. Dicono i gesuiti, no, datemi i primi 7 anni di vita e poi tenetevi tutto il resto. Io ne ho fatti 12, quindi dovrei avere una certa abilità nel dire e non dire, però non dire mai bugie, questo è importante.
Vabbè, non ce lo vede Berlusconi, quindi, diciamo la verità. Non è il ruolo adatto alla personalità di Berlusconi.
Non è detto, perché Berlusconi potrebbe. No, perché questo Berlusconi, sì, assediato dagli scandali, che no, diciamo in parte è stato anche un po' a causa di Faber sui Quisque Fortune, perché in qualche modo il suo stile di vita insomma, l'ha un po' portato a questa situazione di esposizione.
Una responsabilità ce l'ha in questi scandali.
Una parte sì, nel senso che lui stesso ha rivendicato questo comportamento, che forse fa anche simpatia, visto che forse è in.
Ma lei ci crede a queste serate con grandi prestazioni? Però devo dare la pubblicità, poi torno 800 24 00 24, con donne 5, 6 di seguito.
Come si diverte Cruciani a trovare
a
infilare lo spiedo,
a infilare lo spiedo,
in questo caso infilare lo spiedo,
Cruciani infila lo spiedo, ma che dice?
nel pollastrello cotto Albertini,
infilare, che immagini,
no, no, tremenda.
Lo spiedo,
ma volevo impietosire
per sgusciare dalla risposta,
perché ci vuole orecchio per fare certe cose, ci vuole orecchio, bisogna avere orecchio.
Eccoci qui, 800 24 00 24, propongo anche gli ascoltatori. Questa è la Zanzara in diretta per il secondo giorno consecutivo da Bruxelles, sede principale del Parlamento europeo.
Ma guarda cosa fanno là dietro il vetro, scusa,
stanno
quelle
cantando,
due che ballano,
parlando.
La dottoressa Conte che si occupa di Europa, che balla.
Che è la persona che ci ha portato in questo luogo,
e che ringraziamo.
Che è una splendida organizzatrice.
Bravissima,
è con noi,
sta ballata.
Ma adesso non parliamo, però adesso mia Conte non c'entra niente.
No, vabbè,
parliamo con il nostro ospite, che è Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano.
Sempre sindaco Albertini.
Sì, mio sindaco.
Per molti milanesi è sempre sindaco.
Per quello che mi riguarda, sempre Rabbas.
Per quello che mi riguarda, è il mio sindaco. Per quello che mi riguarda, il mio studio.
Anche per me.
La lingua delle nostre origini, civis romanus sum.
Beh, noi stiamo a Milano.
State parlando troppo alto, troppo alto.
Siamo sempre figli di una civiltà.
Assolutamente, assolutamente. Come dire, europarlamentare del PDL. Voglio subito chiedere ad Albertini, che abbiamo già pronta la notizia qui, caro Parenzo. Questo famoso terzo polo a Milano, chi candida?
Ma dunque non è sicuro, perché devono fare il loro congresso, credo dall'11 di febbraio, mi pare che sia programma 11-13 febbraio, e quindi credo che in quella circostanza faranno la comunicazione ufficiale, però sempre non autorizzato e non da fonti, diciamo, più qualificate di altri, da quelle del pettegolezzo della comunicazione, però mi sembra che ci siano consistenti possibilità, anzi probabilità, che possa essere candidato Salvatore Carruba, che credo sia un vostro altolocato collega,
assolutamente,
senso che
ex direttore del Sole 24 Ore,
ex direttore del Sole 24 Ore, poi
lavora attualmente al Sole 24 Ore,
sì, credo che sia abbia un incarico importante nell'editoriale, no, della società editoriale, e poi anche nella radio
ha una rubrica di libri,
ha una rubrica di libri,
cultura, sì, di libri. Dunque Salvatore, questa è la notizia che dà Albertini anteprima la Zanzara,
è una probabilità,
è stato assessore di Albertini,
siccome è stato assessore di Albertini, c'è una,
si conoscono, immagino, si sentono.
Salvatore Carruba, molto probabilmente,
potrei divulgare il suo esame grafologico eventualmente, che gli fa onore, ecco, perché per assumerlo è una piccola notizia, ma l'ho fatto fare di tutti gli assessori,
un esame grafologico.
Esame grafologico.
È un esame diverso da quelli che fa Berlusconi, pare, però.
Qua c'è una strana.
Ma che esame è l'esame grafologico?
Ecco, qua intanto mi permetto di fare un'osservazione di carattere generale, perché ebbi modo di avere una polemica su questo argomento, sugli esami grafologici delle assunzioni, con un giornalista del Corriere allora oggi di Repubblica, Merlo, che aveva preso la cosa molto sotto gamba facendo confronti indebiti tra grafologia piuttosto che...
Cioè lei cosa fa fare ai candidati astrologia, assessori o cose del genere?
No, no, non è solo candidati, lo faceva anche quando ero amministratore delegato e vicepresidente della ditta Albertini, lo facevo per i dirigenti, avevo un grafologo professionale, un'organizzazione molto seria.
Cos'è?
E tra gli elementi di valutazione, diciamo quelli sul carattere, sulla personalità del candidato, era incluso naturalmente oltre al curriculum standard, con le precedenti,
come uno scrive, lei da come uno scrive
capisce il carattere.
È una cosa che solo in Italia è così, è considerata, per l'ignoranza del nostro, è considerata alla stregua appunto della cartomanzia, della chiromanzia.
Però mi scusi Albertini, se uno viene bocciato, un candidato viene bocciato perché a lei risulta che dalla grafologia può avere un carattere un po' magari non stabile, eccetera, uno si può anche incazzare, cioè, o no?
Beh, non più di quanto potrebbe appunto inquietarsi un candidato se facendo dei test di intelligenza dovesse risultare con un QI al di sotto di quello degli astronauti della NASA, che mi pare debba essere
dunque,
ben superiore ai 120.
Passò queste, evidentemente.
Sì, ma non solo, cioè, è solo per inquadrare la personalità. Indubbiamente è una persona. Se devo dire qualcosa di Carruba,
vabbè,
perché insita nel commento che mi si chiede, c'è sicuramente, siccome lo spiego. Chiedo,
lo vicino, sta entrando,
vicino,
lo spiedo,
allora io un po' mi faccio rosolare, sì, un po' mi diverto.
Se si
anche
candidasse Carruba, lei lo voterebbe o no?
Carruba o Moratti? Carruba o Moratti? Su. Albertini due punti, voto Carruba.
L'avvocato Agnelli, per esempio, di fronte a questo duello,
l'avvocato
cosa
Agnelli
direbbe?
Potrebbe dire Albertini è davanti a un quesito davvero delicato. Solo un uomo della sua sensibilità potrebbe, un vero imprenditore, potrebbe fare questa scelta così complessa. Due personalità diversissime, ma forse complementari. Le suggerirei un sistema consolare come nell'antica Roma. Uterque consul potrebbero fare magnificamente il sindaco, uno sdoppiamento di personalità, tutti e due. Ecco, così cerco di, insomma, di evocare
la risposta paragura.
Lei ha detto spiriti che sostiene la Moratti, adesso ci ripensa perché può darsi, no, che si cambia a Salvatore Carruba,
no,
per il terzo polo.
Sostengo la Moratti, però
con convinzione e passione.
Conservo gli aggettivi li direte voi come
no,
commento e come eventuale,
no, ma lo sento un entusiasmo,
critica.
Sento di Albertini proprio,
no, però siccome credo più nelle persone che non nelle appartenenze, perché la vera
quello
differenza
giusto,
la facciamo con le persone che siamo, una categoria, giornalisti, sindaci,
certo,
politici.
Con Carruba ci ripenserebbe,
no,
cioè,
no,
avrebbe qualche,
no, dico,
avrebbe
ho una altissima stima di Salvatore Carruba per averlo conosciuto, per averci lavorato insieme. Sì. Le sue qualità umane e professionali
è normale
sono
che
eccellenti.
Preferisca più Carruba alla Moratti,
questo lo ascolto ma non lo sottoscrivo e non lo ribadisco. Io sto parlando bene di Carruba, non sto facendo delle comparazioni con scelte preferenziali.
Troppo abile Albertini,
dico che è una persona valida e che sarebbe certamente per il terzo polo, che ritengo lo stia per candidare, sarebbe veramente un upgrade che porterebbe, è una mia valutazione.
Scusa, il terzo polo però si cade in alternativa a Moratti. C'è una piccola regola che va ricordata agli ascoltatori, cioè terzo polo è Pisapia, Carruba e Moratti.
Sì, però noi conserviamo, come tutti i cittadini che ci ascoltano e i lettori, il nostro modesto pensiero. C'è un regno, quello della propria imbecillità, dice qualcuno, in cui ciascuno può sentirsi re, no? Allora io sono iscritto al PDL e ho molte, diciamo, condivisioni, però posso avere come singolo possibilità di esprimere delle critiche o delle preferenze. Quindi al di fuori di questo scenario noi siamo dei soldatini, no? Siamo delle persone che possiamo,
secondo lei quanti
Carruba
voti
è una persona che potrebbe portare oltre al voto di lista, che a Milano è attestato intorno al 9% dell'insieme, diciamo,
del terzo polo
secondo alcuni sondaggisti, potrebbe portare un 3-4 anche 5 punti.
Dunque, potrebbe prendere il 15%.
Togliere
voti da Moratti sostanzialmente.
Beh, vuol dire portare sicuramente al secondo turno.
Vedo, come dire, qui non lo potete vedere voi, un piccolo segnale di soddisfazione.
Queste sono illazioni maligne,
no, il direttore
dei miei amici Cruciani e Parenzo, che chiamo per cognome come a scuola, perché
professor
qui
Tremonti,
mi sembra
di nuovo il professor Tremonti in collegamento.
C'è linea?
Sì, c'è linea di nuovo. Professor Tremonti, buonasera. Professor Tremonti non risponde.
Ah,
professor,
no, credevo.
È il professore.
È linea, professore, no, è caduta la linea.
Credevo che mi faceste lo scherzo dell'altra volta.
No, è caduta.
L'altra volta mi avete quasi imbrogliato. Cioè, la persona era così brava che poteva essere effettivamente l'amico Giulio. Giulio.
Marco da Prato, primo ascoltatore della serata, 800240024. Marco.
Sì. Buonasera.
Buonasera, dica. Signor Marco.
Senta, io mi presento.
C'è Albertini che risponde.
Io dico buonasera, sì, signor Marco.
Mi l'avesse di dirigente del PD locale. Io sono responsabile.
Qui ci sono le primarie a Napoli che fanno discutere, caro Albertini.
Del Partito Democratico a livello provinciale di Prato.
E sì, cosa ci vuole dire?
Intervenire sulla questione delle primarie che si sono svolte a Napoli.
Questo abbiamo capito.
Voglio testimoniare il fatto che io ho organizzato insieme ad altri,
Marco?
Il partito di Prato. Sì,
sì, metta bene l'auricolare o si colleghi bene col telefono, perché altrimenti non capiamo nulla. Tolga il viva voce, faccia qualcosa. Allora, cosa pensa di questa vicenda? Oh. Saviano che interviene, che dice che le primarie vanno annullate, che va candidato Cantone, magistrato dell'anticamorra. Che dice lei?
Pronto, mi sente?
Non dice niente.
È sparito, non dice niente. Mimmo da Napoli, sentiamo se da Napoli ci viene qualche cosa. Mimmo?
Pronto?
Mi mettete eccoci bene queste qua telefonate, per favore, Mimmo?
Sì,
dica.
Sì, ci sono, mi sente?
Pronto? Sì, la sento, dica pure.
Ecco. Buonasera, allora io volevo dire rapidamente che questa vicenda delle primarie del Partito Democratico su Napoli, vinte con merito, sì, da Andrea Cozzolino, si connota, sì, del più tipico degli errori della sinistra, cioè quello che Luca Ricolfi definisce il razzismo etico, no? Di chi si sente parte, cioè, di un'aristocrazia intellettuale estranea e superiore al popolino e alle sue bassezze. Perché
lei a chi si rivolge? A Ranieri, agli altri, a chi si rivolge?
Evidente,
a Saviano stesso, a chi?
Perché bisognerebbe intanto saper accettare una sconfitta, e poi se proprio si ha la prova provata di brogli, compravendite di voti, alleanze, sì, con gli avversari, occorrerebbe prima di tutto fare delle denunce all'autorità giudiziaria assumendosene le responsabilità.
Sì, non credo che in questo caso si possano fare, perché la compravendita di voti non sono le elezioni politiche, sono questioni interne a un partito, non credo che si possano fare, certo, le denunce, non lo so, non è una cosa tutta da verificare. Comunque lei dice che c'è una, come dire, uno snobismo da parte degli avversari di Cozzolino e anche credo dello stesso Saviano. Tonino da Roma, poi torniamo qui con Albertini. Tonino, 800240024, dica.
Pronto, mi
dica.
Sente? Pronto?
La sento, ma che abbiamo stasera? Mandatemi queste telefonate in maniera più degna, per favore.
Ecco,
Tonino,
ci sono,
lo so, siamo all'estero. Sì, dica,
dottor,
ma non c'entra in questo caso che c'è la linea ISD.
Pronto? Mi sente?
Sì, Tonino, dica,
allora,
sì, la sento.
Dottor Cruciani, buonasera al dottor Parenzo e anche al dottor Albertini. Allora,
buonasera,
senta, no,
buonasera.
Io volevo fare una considerazione sulla linea difensiva del Partito Democratico alla quale stiamo assistendo in questi giorni. Volevo farla
come del Partito Democratico, scusi?
Cioè, scusi, del Partito Democratico, PDL, volevo dire, no, del PDL, la linea difensiva, diciamo.
Sì, oddio, qualcosa da cui difendersi, il Partito Democratico ce l'ha sempre, sì.
Sono d'accordo.
Prego, non voglio interromperla, ci mancherebbe, signor Tonino.
Sì, eccomi, allora volevo
l'ascoltiamo
dire,
con
leggo anche, sì, sui giornali appunto di questa sproporzione dei mezzi messi in campo, diciamo, dalla magistratura per venire a capo di questa, sì, inchiesta.
Secondo un'interpretazione, allora, sì.
Che cosa?
Sì, sì, Tonino, sì, dica, però non si interrompa ogni volta, sennò,
okay,
ci mettiamo 4 ore, dica.
Allora, vado avanti.
Vado avanti.
Allora, la considerazione che mi viene da fare è questa: in un paese normale, dal momento, sì, in cui dovessero uscire delle ombre su chi rappresenta le istituzioni, sì, le sproporzioni non esistono più. Cioè, se parliamo dell'Inghilterra, della Francia, della Germania, chi rappresenta il paese, il primo ministro di un paese, rappresenta, sì, come dire, rappresenta il paese per l'Italia stessa e anche all'estero, amministra il bene pubblico.
Dunque, insomma, lei arriva alla conclusione che siccome escono pubblica fuori queste notizie, Berlusconi si deve dimettere, punto e basta. Insomma, mi sembra che la conclusione del suo ragionamento sia questa, no? O sbaglio?
Per tutto ciò, dal momento in cui dovessero comparire o palesarsi delle ombre sulla carica o sulla persona, le indagini, sì, con tutti i mezzi disponibili sono doverose. Non esiste nessuna sproporzione.
Ho capito, le indagini, dice, sono doverose, evidentemente Berlusconi, solo per il fatto che escono queste notizie, si deve dimettere. Tanto stanno uscendo altre intercettazioni dalle 300 pagine depositate oggi alla Camera dei Deputati. In una di queste intercettazioni, se non sbaglio, lanciata dalla Lanza in questi istanti, le ragazze, queste ragazze frequentatrici di Arcore, eccetera, eccetera, direbbero: ci candida così lo Stato ci paga lo stipendio.
Che meraviglia!
è una cosa piuttosto pesante. Ora, voglio chiedere a Bertini, a questo proposito, a proposito della vicenda delle intercettazioni, eccetera, lei pensa che Berlusconi dovrebbe presentarsi ai magistrati, oppure è in corso una qualcosa che alcuni esponenti del PDL, lo stesso Berlusconi, chiama persecuzione nei confronti dell'uomo?
Ma intanto, ancorché vi fosse nei fatti o nella sensibilità di chi ne è soggetto una persecuzione, è chiaro che il Presidente del Consiglio di un paese libero e democratico è soggetto come tutti noi alla legge, e quindi la necessità assoluta di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria per rispondere degli addebiti che vengono formulati non solo è doverosa, ma assolutamente doverosa ancora di più nel caso di un'istituzione.
Dunque,
ma
lei dice, al contrario di quello che dicono gli avvocati di Berlusconi, dovrebbe andare dai PM Berlusconi.
No, momento, io stavo dicendo all'autorità giudiziaria, poi si tratta di stabilire quale autorità giudiziaria, perché questo è il quesito, sì, che
vabbè, pone, che chiedono di interrogarlo
la stessa, momento, questo, qua c'è la distinzione, scusi,
che uno può adesso dire, decidere,
concede parum, nega sepe, distingue semper. Voi parlate con un gesuita e io rispondo da gesuita, distingue semper, cioè io dico autorità giudiziaria assolutamente legittima, separazione dei poteri legislativo, sì, esecutivo, giudiziario, c'è un addebito a una carica politica altissima, il capo del governo è sottoposta alla legge come tutti noi, e quindi deve rispondere alla
però
legge.
Però ha diritto di difendersi anche contestando.
Ha diritto di difendersi anche contestando quello che è il giudice naturale costituito per legge. Infatti la difesa del primo ministro ha eccepito la competenza territoriale per un reatto, sì, funzionale per un altro, ed è la sua modalità di difendersi. Quindi è un rinvio.
È legittimo contestare e non presentarsi. E anche non presentarsi dai PM è nel suo diritto.
Nel momento in cui viene contestata la legittimità della competenza di quel giudice, sì, è legittimo sottrarsi alla, sempre con i termini di legge, quindi sì, certo, presentando una memoria e spiegando le ragioni per cui
agli
non ritiene. Esattamente, questo formalmente credo che sia ineccepibile.
E politicamente invece?
Tant'è che non c'è, un momento, finisco l'argomento, sì, tant'è che non c'è nessuna sanzione per questo comportamento, perché è una modalità difensiva.
Sì,
quella
certo,
di,
certo.
Ecco, politicamente ci sono delle sensibilità che possono essere condivise, come in questo caso, perché è indubbio che vi sia una magistratura politicizzata, non dico tutta la magistratura. Io ho un grande rispetto per la magistratura, volevo addirittura fare il magistrato. Pensi un po', se non fossi stato figlio di industriale, non avessi avuto,
sarà contento Berlusconi,
per ragioni di comodità,
no? Quelli che vogliono, sì, fare i magistrati hanno delle devianze mentali.
Lo volevo fare, cioè mi ero anche, sono laureato in legge, mi ero anche interessato, c'è una scuola a Napoli molto famosa, del professor Capozzi, che avrebbe preparato per, volevo fare proprio il magistrato perché credo nella giustizia, credo nel diritto e non nel soprusso del potente.
Ma gliel'ha mai detto a Berlusconi?
Ma come no, gliel'ho detto e l'ho anche praticato.
Matto,
no, io l'ho praticato, scusate, io ho fatto il sindaco per 9 anni, ho avuto dei rapporti con la magistratura di Milano, cioè nel covo, per così dire, delle toghe rosse, eccellenti, io ho collaborato.
Quindi non sono toghe rosse quelle?
No, sono toghe rosse, intendiamoci.
Cioè, secondo lei Ilda Boccassini è politicizzata, vuole colpire Berlusconi, per esempio Ilda Boccassini
non faccia gesuita,
se non mi lasciate finire, voi vi divertite a fare domande che non hanno risposta, cioè se mi fate una domanda io rispondo.
La domanda è, la procura di Milano,
allora,
la
mi lasciate finire il precedente o no?
Mi basta un sì o un no, non nemo tenetur alea iacta est
latinorum di Azzecca Garbugli, viene in mente quello. No, ma io vorrei, se mi lasciate il tempo, poi nessuno più ci ascolta, ma se mi lasciate il tempo, comunque, sì, per rispondere a quella, una magistratura politicizzata in Italia non solo c'è, ma è stata teorizzata dal grandissimo, ahimè, visto che è di una parte avversa, filosofo del comunismo, chiamiamola l'italiana, che è stato Antonio Gramsci, no? Che ha teorizzato la teoria praticata dell'egemonia culturale, sì, cioè quello che non si riesce a ottenere attraverso il consenso popolare immediatamente, perché i mezzi di informazione, il potere economico può influenzare queste scelte, si può ottenere conquistando le casematte del potere.
E la Boccassini è una di queste?
Tra cui la magistratura, l'educazione, mi lasci finire, la informazione, la cultura, eccetera, eccetera. Ora, Per anni, non a caso, il primo ministro comunista italiano Togliatti è stato ministro guardasigilli, chissà perché.
Togliatti a Berlusconi.
Però ministro, ma secondo lei, alla procura di Milano, questi magistrati che stanno indagando su Berlusconi sono politicizzati o no? Vogliono solo colpire Berlusconi o no?
Ci sono, sicuramente, li ho incontrati anch'io, pur essendo amico dei magistrati e della legge, ho incontrato anch'io dei magistrati che si sono inventati dei reati, anche nel mio caso, dei reati. Io la questione degli emendamenti in bianco l'ho subito. Per
una volta, lei l'ha già
anni.
Raccontata, però
non
lei
c'era del passaggio
lei
di
l'impressione,
non c'era
lei ha l'impressione, perché ovviamente si può parlare solo di impressione, che questi magistrati che stanno indagando su Berlusconi oggi e hanno presentato alla Camera altre 300 pagine, eccetera, eccetera, sono persone che hanno in mente di colpire Berlusconi, vogliono eliminarlo politicamente, come dice lo stesso Berlusconi, oppure no?
Sì, ma questo può essere
sì, o no qui
ma voi mi chiedete
questo può essere però
scusate voi mi chiedete un giudizio definitivo, è un argomento fondamentale.
No, io ho detto l'impressione.
L'impressione, però scusa, parlate con il presidente della commissione esteri del Parlamento europeo, eletto da centinaia di migliaia, non proprio da c'è una responsabilità in quello che si dice.
Tremonti come direbbe, ecco, no, allora, come direbbe Tremonti.
Allora mi permettete di dire, se è così, è sicuramente così, c'è una magistratura, non faccio nome, ma è percepibile, però detto questo, tuttavia se ci sono dei dati di realtà, comunque questi vanno affrontati nelle sedi della
giurisdizione, andare in tribunale,
e quindi anche il Papa, per così dire, si deve sottoporre al giudizio della legge.
Come direbbe Tremonti?
Non so come direbbe, perché è un argomento che non credo che sia nelle sue corde. Ho difficoltà a dirlo.
Grazie a Gabriele Albertini, grazie.
Io.
Ci ha dato questa notizia. Oggi il Terzo Polo a Milano avrà un suo candidato, si chiama Salvatore Carrubba, qui del Sole 24 Ore.
Ottimo candidato.
Non dice nemmeno forse, dice addirittura candidato.
Esce dalle vostre file, insomma, perché direttore del Sole 24 Ore, radio del...
No, ma lei ha confermato che si candida.
Va bene.
No, non c'è più tempo,
non c'è più tempo. Pubblicità. Poi i titoli dei TG. Accadendo. E poi c'è stato Gabriele Albertini che ha annunciato la candidatura del Terzo Polo a Milano nella persona di Salvatore Carrubba. 800 24 00 24. Abbiamo qualche titolo di telegiornali, forse c'è il TG1? Mandiamo il TG1.
No, TG1.
TG1, fammi sentire i titoli del TG1 su uno scocciare.
Delitto di Via Poma per l'omicidio di Simonetta Cesaroni, condannato a 24 anni Raniero Busco, l'ex fidanzato che dice non è giusto. No della Camera alle mozioni delle opposizioni per sfiducia Bondi, il centro-sinistra minimizza, la maggioranza tiene bene. Casa di Monte Carlo, carte arrivate in procura a Roma, domani Frattini al Senato, caso Rubi, invito a comparire per la Minetti, CSM archivi esposto Fiorillo. Dopo il caos delle primarie a Napoli, il PD sospende l'Assemblea nazionale, Bersani, situazione inaccettabile, serve chiarezza. Ancora proteste in Egitto, violenti scontri vicino al consolato italiano, Tunisia ha chiesto il mandato di arresto internazionale per l'ex presidente Ben Ali. Volpe turista a Roma, soccorsa dopo una caduta nei mercati di Traiano, sempre più frequenti gli animali selvatici in città. I Take That e Robert De Niro ospiti internazionali a Sanremo, lo ha annunciato Gianni Morandi presentando novità e curiosità del festival che si svolgerà dal 15 al 19 febbraio e aggiunge spero che venga anche Fiorello.
Eccoci, calma.
Il TG1, l'apertura sul giallo di Via Poma, una roba di 20 anni fa, ma non è possibile!
Oggettivamente questo.
20 anni fa il giallo di Via Poma, tutto quello che succede, giallo di Via Poma, ma come vedere?
Il tema è attuale.
Ma che dici?
Non ne vuole Silvestri, se già si è così.
Il tema è attuale.
Si è inserito.
In Italia ci vogliono 20 anni per chiudere un processo.
Senza nemmeno essere presentato.
È lo specchio di come funziona la giustizia su questo.
Ma non dica mischerate, non dica mischerate.
Onorevole Silvestri, se esponente del PDL, europarlamentare, già nostro ospite, così tanto per presentarlo.
Ben trovati.
Grazie, lei si è presentato da solo. E aprire il TG1 di questa sera con la notizia della condanna su Via Poma è un po' bizzarro.
La notizia sarebbe stata la stessa se il TG1 avesse aperto raccontando del fatto che senza una notizia di reato e senza particolare fondatezza nell'inchiesta si spendono 3 milioni di euro per intercettare tutti quelli che entrano ed escono dalla villa di Berlusconi. Vabbè, sono stravaganze, sono stravaganze della giustizia italiana.
Al di là di questo,
20 anni per chiudere un processo su un omicidio, 3 milioni di euro per intercettare chi frequenta una villa.
Ma secondo lei a un italiano interessa di più sapere di Via Poma una roba che è avvenuta 20 anni fa o che cosa succede nella politica del nostro paese?
Magari cosa succede nella
Minetti,
politica del nostro paese?
Il caso le dice nulla la parola Minetti?
Parenzo, cosa succede Bunga
le dice nulla?
Cosa succede?
Bunga le dice niente?
Cosa succede nella politica del nostro paese? Sarebbe cosa interessante. Purtroppo le uniche notizie che sono sui giornali e sui telegiornali riguardano presunte conduzioni delle serate del Premier, che diciamo sono ben altra cosa.
Ma non lo decidete voi le scalette dei telegiornali.
Ma lasciamo perdere questo argomento. Intanto c'è anche una notizia che viene da Napoli delle primarie del Partito Democratico che sono rovinate, sono andate nel disastro più assoluto. E abbiamo qui un esponente napoletano di Futura Libertà, Enzo Rivellini. Buonasera.
Elegantissimo, peraltro.
Molto elegante, sì.
Questo gessato blu. Molto partenopeo, no?
Certo, la sartoria napoletana. Bravo. Che è sicuramente la sartoria.
Posso toccare un attimo?
Prego.
Questo è cashmere?
No, non è cashmere.
Tanta roba lì,
Cashmere, ricchezza.
Cashmirino, Rivellini.
Abbiamo anche la sfottitura napoletana, oltre che la sartoria napoletana. Quindi è una cosa simpatica.
Qui abbiamo un esponente del PDL che è in camicia, un po' svaccato, così diciamo la verità, che arriva da una giornata molto dura per la vita.
In tenuta informale come sempre, la cravatta la metto 5 volte l'anno, quindi.
E qui invece l'onorevole Rivellini, che invece
a plomb è partenopeo
senza cravatta, comunque sentiamo Mentana invece come apre la serata. Credo che non aprirà su Busco,
credo anch'io, non li abbiamo sentiti, ma...
comunque ha ragione su questo, dopo 20 anni Via Poma non era sbagliata l'osservazione che faceva prima Silvestris. Via
alla Camera, nuove carte dei PM di Milano sul caso Ruby, è tutto scandaloso, reagisce Berlusconi, ma sono sempre uscito benissimo da tante situazioni complicate, sono solo Scartoffi e lo spalleggia Bossi. Nelle 227 nuove pagine ci sono gli appunti di Ruby sui soldi ricevuti a Berlusconi, fatture per 50.000 euro pagate da Minetti per le case dell'Olgettina e poi gli sms delle ragazze con gli inviti ad Arcore con tanto di tariffario. Ma c'è anche il caso Monte Carlo e Fini. Domani al Senato il ministro degli esteri Frattini riferirà sui documenti arrivati da Santa Lucia che fanno risalire al cognato del presidente della Camera la proprietà dell'ex casa di Enel. Il terzo polo grida lo scandalo, attacca il presidente del Senato Schifani. E alla Camera non passa la sfiducia contro Sandro Bondi, 314 no come il 14 dicembre, ma sono molte le assenze nell'opposizione. Alfano canta vittoria, siamo 4-0 per la maggioranza. Caos primaria a Napoli, situazione inaccettabile, dice Bersani dopo le accuse di brogli rivolte al vincitore Andrea Cozzolino. Annullata l'Assemblea Nazionale, il segretario apre all'idea di rifare le primarie, dice sì a Saviano che candida il giudice Raffaele Cantone. Delitto di Via Poma, Raniero Busco condannato a 24 anni di carcere, secondo i giudici della Corte d'Assise fu lui l'ex fidanzato a uccidere Simonetta Cesaroni nell'agosto del 1990, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Si infiamma ancora di più la protesta in Egitto contro il presidente Mubarak, scontri durissimi tra manifestanti e polizia vicino anche al consolato italiano al Cairo. Almeno 500 gli arresti, si teme o si pensa a un'escalation di violenza in tutto il paese.
Vabbè. Diciamo che la notizia di Busco del giallo di Via Poma era la settima, ottava, diciamo, come è giusto che sia, devo ammetterlo.
C'è delle regole nel giornalismo,
Senta, ma a Napoli, onorevole Rivellini, che succede? Un caos pazzesco, Cozzolino, il povero Cozzolino ha vinto, tutto viene rimesso in discussione, Saviano interviene, per carità, lei di Futuro Libertà non c'entra niente, pare che tra l'altro si voglia anche candidare a sindaco di Napoli per il terzo polo, lo vedremo, sì, ce lo conferma, qui sarà il candidato del terzo polo a Napoli o no?
Mi hanno chiesto di scendere in campo, io sto aspettando di capire qual è il programma del Terzo Polo, qual è il programma dei candidati, quali sono i candidati che scenderanno in campo, è tutto da vedere. Certo che la situazione di Napoli è la rappresentazione di una politica che sta soffrendo 20 anni di bassolinismo che non è purtroppo finito. E
però mi scusi, lei ha detto poco tempo fa mi candido a sindaco di Napoli, adesso ci dice che ancora
no,
non è
sicuro. Io non ho mai detto che mi candidavo a sindaco
qua,
di Napoli,
mi candido a sindaco di
io
Napoli.
Ho fatto una cosa diversa, ho chiesto che invece di parlare dei candidati finalmente incominciassimo tutti a parlare dei programmi e dell'interi team che devono scendere in campo. Io non credo che le emergenze napoletane si possano risolvere con un uomo baciato dal destino, credo che c'è bisogno di discutere di quello che c'è
il
da
mattino,
fare.
Il mattino qua, Rivellini in campo, mi candido a sindaco.
Virgolettato, ma non c'è la mia dichiarazione, guardi.
Come?
Comunque, guardi, io sono un politico legato al territorio. Io sono un politico legato al territorio. Chiunque è legato al territorio, che ama la propria matria più che la propria patria, quel rapporto forte, carnale, geloso che hai con la tua terra, con la tua comunità, ha chiaramente nel suo DNA il desiderio di poter essere un giorno il rappresentante della propria terra. Se il Terzo Polo mi chiederà di scendere in campo, io ne sarò orgoglioso. Benissimo. E sarò quindi felice di poter dare un contributo per far uscire Napoli dalle grandi emergenze.
Senta, ma quell'intervento che lei fece qui al Parlamento Europeo in napoletano.
Ci fu pure una bella discussione fra me e lei all'epoca, si ricorda?
Sì, perché io pensavo che insomma fosse un po' una buffonata, diciamo la verità, insomma una cosa così fatta. Invece lei diceva no,
un po' di colore
inutile poi alla fine. Invece lei diceva no, portare il napoletano qui in Europa. Ma chi l'ha capito poi questo discorso qui?
L'hanno capito in molti, tanto è vero che da 2 anni a questa parte, da quando quel discorso in napoletano è stato fatto come una provocazione, si discute anche qui delle emergenze del Mezzogiorno d'Italia. Se siamo
partire da quel discorso?
No, quel discorso è stato il modo come far conoscere al mondo che esiste anche una realtà come quella del Mezzogiorno d'Italia.
La monnezza si vede in tutto il mondo. Non è che c'è bisogno di parlare.
Ma non c'è solo la monnezza.
Ma no, ma in generale.
Non c'è solo la monnezza, per carità. Non offenda una grandissima civiltà, una grandissima storia.
Voglio dire che i problemi del Mezzogiorno, compresa la questione di immondizia a Napoli, non è che c'è bisogno di parlare in napoletano al Parlamento Europeo per fare conoscere questi problemi.
Scusi, lei all'epoca e anche stasera mi sta parlando di Napoli, delle sue emergenze, perché? Perché all'epoca io feci questa provocazione. Se non avessi fatto quella provocazione,
probabilmente
non avremmo mai parlato delle grandi emergenze. Lei perché all'epoca e stasera mi ha invitato? Perché Rivellini con quella provocazione ha suscitato un interesse. Quello è stato un mezzo per poter finalmente parlare in Europa, dove c'è un asse politico franco-tedesco che in qualche modo dirige la politica europea, di parlare anche del Mezzogiorno d'Italia.
Sì, no, per carità.
Ci sarà anche l'asse, tanto i rifiuti vanno portati via. Però,
poi, al di là dei rifiuti, perché per esempio queste cose sulle primarie accadono solo a Napoli? Sì, non voglio fare un discorso, come dire, razzista.
Non credo che sono accadute solo a Napoli, a questo livello sono state primarie dappertutto.
Milano, a Bologna.
E le polemiche ovunque. Sulle primarie ci sono state dovunque.
Ma non con i brogli, ma non con la denuncia di brogli.
Ma vediamo se ci sono state le denunce dei brogli. E io dico che non è solamente la questione delle primarie, è il Partito Democratico, in particolare a Napoli, dopo una fine di un ventennio bassoliniano, che è in crisi. E questa è.
No, ma su questo non c'è dubbio. Però è un fatto che abbiamo assistito alle primarie fra poco ci sarà Torino.
In Puglia.
L'unico posto.
Non ci fu una polemica, qui abbiamo un amico,
qui si rischia di annullare le primarie.
Fanno
insomma.
Bene, perché sicuramente quelle primarie non sono state.
Vanno annullate?
Sì, credo di sì.
Ma voi siete andati a votare esponenti? No, voi no, perché lei non è più del PDL. Ma esponenti del centrodestra sono andati a votare, secondo lei, per Cozzolino? È possibile?
Ma non lo so se sono andati a votare degli esponenti del centrodestra. Credo che sia molto più grave che si parla degli imbrogli delle primarie del PD. Nessuno fino ad oggi è sceso in campo per dire che idea faccia ha su Napoli. Napoli come può essere, come può rinascere?
Ma ci saranno pure dei programmi da parte di questi candidati.
Aspettiamoli, aspettiamoli, no, vediamo, cerchiamo di capire.
Senta, com'era questo discorso, guardi, al Parlamento europeo?
Guardi, questo discorso? È che se non ci stiamo se non ci stiamo attenti, la crisi che oggi è in Italia è come quando schizzichea, sa, la pioggerellina poco a poco, una piccola pioggerellina. Se invece poi dopo arriva il patapà dell'acqua, cioè la tempesta, è come se arrivasse una tremenda discussione. Però mi permetta, ma secondo lei, questa è una provocazione anche agli amici del PDL, gli amici che con cui ho passato tanta parte della mia vita politica, secondo lei anche quello che è accaduto a Napoli nel PD, quello che sta accadendo a Roma sulle intercettazioni e via dicendo, non è questa la misura di un berlusconismo che ha rovinato la politica italiana degli ultimi 20 anni? Oggi c'è una grande notizia e nessuno la dà, una notizia da tenere molto.
Lei è stato eletto con Berlusconi al Parlamento europeo.
Sono stato eletto nel partito di Berlusconi,
ho capito, con Berlusconi, ma naturalmente grazie anche a Berlusconi.
Sono stato eletto nel partito di Berlusconi. Io ho sempre partecipato alla vita di partito, non alla vita di un comitato elettorale o di un leader massimo. Io ho partecipato democraticamente ad un
partito. Devo dare la pubblicità, però. Pubblicità, torniamo subito. Radio 24 in diretta da Bruxelles, dal Parlamento europeo. Ascoltatori, direi, prima di tornare agli ospiti, allora andiamo a Vito da Vicenza. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica
volevo
pure.
Dire, secondo me, no, riguardo al caso Ruby Berlusconi, sono imbarazzato io di questa situazione, di questa, cioè secondo me si dovrebbe dimettere perché è vergognosa la cosa. Secondo me moltissimi parlamentari del PDL potrebbero essere magari anche loro favorevoli a buttar giù, a farlo dimettere, perché no? Ma siccome quando
capito, dovrebbero essere, c'è chi è favorevole e c'è chi è sfavorevole alle dimissioni di Berlusconi, secondo lei dovrebbero essere tutti favorevoli alle dimissioni di Berlusconi?
No, secondo, magari qualcuno potrebbe essere favorevole, ma rischia che poi non lo dice, perché le prossime votazioni verrebbe messo in ultima posizione sulla lista, non viene eletto anche se prende tantissimi voti. Con questo sistema elettorale sono bloccati, molti non sono liberi di farlo, secondo me, perché quelli che vanno difendono Berlusconi sono imbarazzanti anche loro, perché è indifendibile.
Però mi scusi, questo qua io Vito, può darsi che sia così, ma questo è un processo alle intenzioni. Cioè, voi pensate che le persone che vanno in televisione a difendere, o da altre parti a difendersi, anche alla radio a difendere il Presidente del Consiglio, siano tutte persone che dentro di sé pensano delle cose e poi per questioni di convenienza ne dicono altre in pubblico?
Qualcuno sì, dai,
ma ho capito, ma questo è un processo alle intenzioni francamente inutile. Io quando ho di fronte una persona cerco normalmente di contestare gli argomenti, ascolto, ma non è che penso questo qua in realtà dice delle cose ma ne pensa
altre. Ma è inevitabile che un parlamentare eletto senza le preferenze abbia la propria vita legata a Berlusconi, mi pare abbastanza evidente. C'è un conto sono le preferenze,
come nell'opposizione la vita legata a Bersani o la vita legata a Di Pietro o altre cose,
lì un po' meno, perché ci sono dei partiti. A Di Pietro sì,
a Di Pietro ci sono i partiti.
No, nel PD c'è un casino tale per cui c'è ognuno che va bene.
La voce di prima era dell'onorevole Silvestris. Intanto andiamo con Sandro da Padova. Buonasera, Sandro. Dica, intanto onorevole Riveldini, lei si prepari, perché quel discorso che ha fatto al Parlamento europeo in napoletano lo voglio in originale qui alla Zanzara.
Sandro?
Sandro, dica, da Padova, la città di Parenzo.
Dove sei, Sandro?
Pronto, eccomi qua.
Sandro, sta parlando con sua moglie, che stava facendo?
No, era mio figlio che parlava all'altro telefono. Buonasera a tutti.
Ah, mamma.
Vabbè, ma insomma, vabbè, anche questo.
Che ha cucinato la signora?
Ma chi gli frega?
Che ha cucinato sua moglie? No, è una domanda interessante. Invece perché devi bacchettare?
Ma no,
la faccio sempre io la domanda, non la può fare l'onorevole Silvestri.
Tu sei il conduttore.
Noi siamo qui a Bruxelles e molto interessati, immagino.
Affamati.
Siccome l'onorevole Silvestri ha anche un certo peso, una persona che mangia molto, una persona insomma che ha una sua struttura piuttosto corposa, è interessato al cibo. Sì, Sandro, ci dica cosa ha cucinato sua moglie.
Ha cucinato una bella salame di... Allora, tortellini con la panna.
Poi
tortellina, panna e filacci di cavallo. Poi salame cotto e abbondante purè.
Ma che capodanno stasera?
È leggero,
Padova,
che
una cosa da chef, una cosa da chef.
Ma chi compie gli anni oggi?
Sandro, ma sua moglie è sempre così, cioè sempre così sere, raffinata, come dire, sempre sere. Così, no? Una cucina.
Spesso lo fa.
Allora, sentiamo quello che
l'indirizzo
succede.
L'indirizzo di Sandro per domani sera.
Adesso
penso.
Ce lo facciamo dare, così presti, se si calmi un attimo. Adesso ce lo facciamo dare perché lei è abituato, lo so, a questi cibi di Strasburgo e di Bruxelles. E dunque le è già venuta l'acquolina in bocca. Però abbiamo il traffico, dobbiamo capire quello che succede nelle strade italiane.
Questo è.
Eccoci di nuovo in diretta. Sandro, allora, qui siamo tutti.
Sono qua.
Come dire, no?
Mancavo,
prendiamo tutti
dalle
labbra,
dirvi
dalle labbra
che
di
tutto
Sandro.
Era annaffiato con un buon cabernet dei corvi di Trevigiani.
Bravo.
Vabbè, siamo qui. Ma anche se noi alle 9 andiamo a cena, però certo non con i tortellini alla panna, eccetera, eccetera. Com'erano con i filacci
panna
di cavallo?
Filacci di cavallo.
In Veneto si mangiano. Si mangiano molto i sfilacci di cavallo in Veneto, sì, un piatto tipico veneto, poenta e sfilacci di cavallo, è tipico del Veneto.
Dopo questo intermezzo, Sandro, cosa ci voleva dire?
Verteva su due cose. La principale, che farà rizzare un po' i capelli a Cruciani, è che rimpiango la trasmissione di Giancarlo Santamassi. Ormai le trasmissioni sono tutte un gossip, un chiacchiericcio.
Per carità, ha detto con tutto rispetto per le autorità civili, politiche, eccetera. Io adoro Giancarlo Santamassi, eccetera, però il fatto che lei rimpianga questo, che risale ormai a 4-5 anni fa, francamente non ce ne frega nulla. Detto con tutto sempre rispetto per lei e per le autorità civili, politiche e militari dell'Italia, lo dico molto sinceramente, cioè, il fatto che lei dica questo, francamente me ne frego, insomma, rispondo come lui.
Penso che finché c'è democrazia in Italia uno può esprimere la sua idea senza.
E infatti lei sta dicendo quello che vuole, cioè, guardi, questa qua è l'unica trasmissione in cui la gente chiama e può dire del conduttore qualsiasi cosa, che è un maledetto, che è un servo, quello no,
che calmo,
che sono. Però, che faccio schifo, eccetera. Per cui. Vabbè, Sandro, andiamo avanti. Non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno questo argomento, Sandro. Io l'ho fatto dire tranquillamente. Lei può dire quello che vuole, però andiamo oltre.
Piacerebbe sentire se è proprio vero così dagli altri. Comunque, al di là di questo, poi non vogliamo scandalizzarci se il popolo,
un sondaggio,
se il popolo si ribella, magari fa come in Tunisia o come in Egitto o quant'altro.
Non dobbiamo meravigliarci se il popolo si ribella.
Solo una piccolissima cosa per Albertini, che è andato via.
Chi dovrebbe ribellarsi? Cosa? Che sta dicendo, Sandro? Iniziamo tanto bene con la cena, adesso.
Il
popolo si ribella quando non è informato. Vabbè.
Fermo,
se lei sta paragonando la situazione della Tunisia, di Ben Ali con l'Italia, insomma, siamo adesso, voglio dire, Sandro, va bene che a lei piacciono altre trasmissioni, non questa, o le trasmissioni del passato, ma lei sta paragonando quello che è successo in Tunisia, dove Ben Ali aveva un potere radicato, una sorta di potere dittatoriale da anni, con l'Italia. È un paragone ridicolo, francamente ridicolo. Chiamatemi l'ambulanza. Mandiamo l'ambulanza per il signore di Padova. Eccolo qua.
Dov'è zona?
Esattamente? Che zona è?
Sono a Padova.
Che zona si trova, Sandro?
No, non è la mia ambulanza, attenzione, è la vostra.
Sta arrivando. Gliel'abbiamo mandata a Bruxelles. Dove si trova? Stia calmo, non si agiti. No, stia calmo, che stanno per arrivare due persone vestite di bianco. Stia tranquillo.
Non vi agito.
Calmo.
Ci dia delle coordinate precise.
Sì,
però.
Dica quello che vuole, però stia calmo, non faccia gesti.
Calmissimo.
Eccola, ci siamo quasi. Preparate la flebo, ci siamo.
Mi ascoltate?
Non c'è più Albertini, l'ambulanza non può correre.
Non c'è più da poco. Però
sì, ma ci ascolta comunque.
Sono i politici che dicono che la magistratura è politicizzata, probabilmente perché loro stanno facendo qualcos'altro.
Che stanno facendo?
Non lo so,
che stanno facendo?
Non stanno facendo
i tortellini con lo sfilaccio di cavallo.
Scusi, mi può dare delle indicazioni precise, sennò questa ambulanza gira a vuoto assolutamente.
Che zona è di Padova?
Facciamolo cenare prima.
Se lasciate parlare, vi avevo già detto anche il paese. E vi ho detto se volete anche il codice fiscale.
No, quello per carità, non
parlo di quello, l'ufficio ticket, quello va.
Me lo ricordo a memoria. L'ufficio ticket lo dovete dare. Una volta.
Come, scusi?
Sono a sud di Padova, ad Albignasego.
A sud di Padova,
Albignasego?
Albignasego?
Albignasego, sì, Albignasego.
Sì, ne è vicino alla Guizza. Vabbè, 5 minuti e siamo lì,
Va benissimo.
Sia calmo, sia
appena uscite
arriva,
dalla
arriva, non si
sono persone cordiali con una flebo vestite di bianco,
non si preoccupi se poi insomma poi la portano lì là, si porti dietro il codice fiscale, qualche documento che può servire,
anche gli sfilacci di cavallo.
Va bene, Alessandro da Milano 800 24. Ah no, prima abbiamo il discorso in napoletano fatto al Parlamento Europeo qui alla Zanzara da parte dell'onorevole Rivellini. Prego, allora come fu questo intervento? Quante persone c'erano? 3-4? Quante erano?
No, quel giorno c'era tutta la delegazione italiana, devo dire che aspettava.
Anche Borghezio, no?
Anche Borghezio, ma di fatti.
Che reazione ha avuto? Ha capito Borghezio quello che sta dicendo? Niente, immagino.
Ma non lo so se ha capito, so che però il giorno dopo, quando mi hanno intervistato alla Padania, c'è stata una simpatica battuta, perché l'ultima domanda del giornalista fu: se adesso Bossi si chiama Borghezio e gli intima di parlare in lombardo al Parlamento Europeo, qual è il suo commento? Che come al solito voi settentrionali sempre per secondo arrivate.
Però per fortuna questa deriva dei dialetti al Parlamento Europeo non c'è, perché altrimenti insomma sarebbe un casino tremendo.
Ne faccio un'altra con Borghezio. Mercoledì prossimo nel Parlamento Europeo io proietto il film, faccio proiettare il film Benvenuti al Sud, sì. E dopo c'è un confronto fra me e Borghezio che viene a Napoli venerdì.
Dovremmo essere
Borghezio a Napoli venerdì.
Viene venerdì a Napoli
con la scorta, immagino.
Non lo so, no, ma noi abbiamo la cultura dell'accoglienza, quindi lo accetteremo. E lo porterò in quel negozio dove si fanno Napoli Mania, quelle bellissime magliette. Gliene regalerò due. Una che dice: non sogniamo un mondo solo di napoletani, sennò a chi sfuttim. E la seconda è: Dio inventò la Padania. Accortesi dell'errore, pose rimedio e inventò la nebbia.
Ma siamo sicuri che Borghezio viene?
Secondo me Borghezio. No, show pazzo, sarebbe da seguire con una telecamera.
Venite. Dopo domani viene a Napoli Borghezio, e mercoledì c'è questo dibattito dopo aver visto questo film Benvenuti al Sud, che è la riedizione di Giù al Nord, un film francese. Come a dire che le questioni del nord e del sud ci sono in tutto il mondo, in tutta.
Senta, Rivellini, ma lei sa che Borghezio considera la vecchia linea gotica come una sorta di confine tra l'Italia che è a sud,
guardi, Borghezio,
regno delle due Sicilie,
Borghezio,
cioè, e a nord la cosiddetta Padania.
E invece io credo che lei non conosca bene Borghezio.
Borghezio
è un politico ed un uomo di spettacolo straordinario. Lui in privato è una persona amabile, naturalmente in pubblico se lo ricorda Fred, quello di Vilma dammi la clava, beh, quello fa quel personaggio perché naturalmente gli ha creato una grande popolarità, ma nel privato non è così.
Ma lei sta dicendo che recita
sì,
una
io
parte.
Credo di sì, che lui in qualche modo reciti la parte di Fred.
Adesso reciti lei, però vada,
lo devo dire tutto, lo devo
lo legga.
Parlare in napoletano non può fare casino, ma può far capire a tutta l'Europa i problemi dello sud. Parlo napoletano, o napoletano è una lingua, che ha una grammatica, una letteratura, e non è un semplice dialetto. Presidente Barroso, mo l'ha votata, e le chiedo di essere o presidente di tutta l'Europa, perché o sud dell'Europa è a porta mezzo Mediterraneo. O sud unisce mondi diversi, e per storia, posizione geografica, cultura dell'accoglienza può fare assai po' vecchio continente. Puro sud ha contribuito a far sì che l'Europa fosse 150 milioni di cittadini, compresi chi dell'est comunitario. Se oggi un operaio d'Anzica guadagna 28 volte più di quello che guadagnava prima, ha da ringraziare sud, perché sud ha fatto parte sua e oggi fa parte dell'Europa. A usare una metafora, potesse dire che la nostra potesse è come quando schizzichea. Presidente Barroso, facimmo che non arriva o patapata dell'acqua.
Io non ho capito nulla. Però vabbè, comunque.
Glielo posso tradurre?
No, non lo posso tradurre. No, poi lo tradurremo più avanti. Però le dico una cosa.
Però che un operaio di Danzica oggi guadagna 28 volte più di quanto guadagnava prima che la Polonia entrasse in Europa è una realtà. E tutto ciò accade perché entrando in Europa quelle regioni dell'obiettivo 1 non hanno più fondi comunitari.
Non andiamo sull'obiettivo 1. Le voglio chiedere una cosa.
Quindi anche l'Europa deve ringraziare il Sud perché si sta allargando.
Senta una cosa, ma lei lo sa che una volta Salvini che cantò quella canzone sui tifosi napoletani si è...
Possiamo evitare su Salvini? Possiamo evitare. Ecco, possiamo evitare.
Meglio Borghezio di Salvini. Meglio
scherzo,
lasciamo uno scherzo, fu uno lasciamo scherzo.
Stava bevendo la birra.
Lei lo sa che Salvini dopo quell'episodio andò a Napoli di nascosto?
Meno male che è venuto di nascosto.
Come
meno male? Meno male che è venuto di nascosto perché
sarebbe stato corretto dargli qualche mazziata?
No, perché chiaramente la sua vera antipatia nei confronti del popolo meridionale, nel popolo napoletano, naturalmente poteva scatenare qualche reazione.
No, però non è
giustificato o no?
Ma guardi, Salvini è un personaggio particolarissimo, io non amo e non mi piace parlare di Salvini, perché nel suo modo di far politica è così gretto che credo che non abbia bisogno di nessun tipo di risposta.
Va bene, grazie all'onorevole Rivellini, grazie di essere stato con noi,
grazie a voi.
Borsa, torniamo subito, 800 24 00 24. Eccoci qui, sempre in diretta da Bruxelles per l'ultima parte della Zanzara, 800 24 00 24. Mi hanno passato un'agenzia con
Lega, direttorissimo, lega l'agenzia che le hanno passato giustamente, come dice.
Sto leggendo, un attimo, dammi tempo.
Lega il bunga.
È l'interrogatorio di una certa MacDoom, ecco. Una delle persone che avrebbe partecipato alle feste.
È un diplomatico per caso, MacDoom?
No, non mi pare.
Chi è MacDoom?
Non mi pare un diplomatico.
È la nipote di Ahmadinejad? Chi è?
Onorevole Silvestri, non ha nulla da dire su quello che dice, sulle ironie, del signor Parenzo. Sta dormendo, che sta facendo?
Sono solo battute sadiche e sadiche, assolutamente assolutamente prive di riscontri oggettivi.
Beh, certo, questa MacDoom interrogata dai magistrati, come diceva Parenzo prima, non mi pare un rappresentante del mondo della cultura, dello
sport. Una delle nuove icone della sinistra italiana, MacDoom, come Rubi, come la Daddario, come Noemi. La sinistra oramai le sue campagne elettorali le fa solo su questi personaggi.
Ma stiamo leggendo, il direttorissimo sta leggendo una notizia di questa signora che ha fatto un interrogatorio, Parenzo,
che sta raccontando cos'è il bunga bunga. In cui parliamo di politica, i temi sono il bunga bunga, MacDoom e ste signorine
non è venuta a casa mia,
no, certo, e ste signorine dall'improbabile professione che vanno sulle agenzie di stampa.
Ma dove vanno? Vanno a casa di Berlusconi prima che sulle agenzie di stampa.
Allora, ognuna di noi, ecco, ha rivelato ai magistrati, ha detto ai magistrati, si è seduta per la cena dove voleva, ecco. Finita la cena il presidente disse: ora facciamo il bunga bunga, e spiegò che cosa era, cioè una cosa sessuale. Lei fa la danza del ventre, prosegue, e le gemelle De Vivo napoletane.
Chi sono queste gemelle delle intellettuali? Chi sono queste gemelle De Vivo? Chi sono?
In mutande il reggiseno, ecco. Il presidente le toccava e loro lo toccavano nelle parti intime. Si avvicinarono anche a
leggi piano.
Il presidente le toccava e loro lo toccavano nelle parti intime. Si avvicinarono anche Emilio Fede, che le toccava il seno e altre parti intime. Poi la ragazza brasiliana con perizoma ballava il samba in maniera hard, quindi aggiunge sempre questa MacDoom. Anche le altre ragazze ballavano facendo vedere il seno e il fondo schiena. Tutte loro si avvicinavano al presidente che le toccava nelle loro parti intime. Sono rimasta inorridita. Questo è un po' bizzarro, devo dire. Se avessi saputo prima quello che si faceva alla villa, non sarei andata. Lele Mora mi ha detto che per entrare nel mondo dello spettacolo bisogna pagare un prezzo, cioè vendere il proprio corpo. Gli disse che non sarei mai stata disposta. Sono rimasta emarginata.
Questo è MacDoom, eh?
Ho raccontato tutto a Ferrigno. Vabbè.
Che è il prefetto, l'ex prefetto.
Sì, l'ex prefetto. Tra l'altro, sempre questa Maria MacDoom, in un verbale del 15 gennaio, contenuto negli atti trasmessi dalla Procura di Milano, giunta per autorizzazione a procedere della Camera sul caso Rubi, dice che c'erano anche auto della polizia di Stato prima di arrivare ad Arcore. Sono materializzate da una stradina laterale delle autovetture con i contrassegni della polizia di Stato. Si trattava di una sola macchina con un lampeggiante. Vabbè, questo insomma
dettagli.
Silvestri, sa qualcosa da commentare su queste cose?
No, ma mi sembra ridicolo stare a ragionare di queste cose.
Sì,
si potrebbero opporre agli stralci di questi verbali che giustamente vanno sull'ANSA perché rispondono al disegno politico-giudiziario che c'è dietro questa inchiesta, cioè delegittimare Berlusconi e cercare di screditare lui, il suo governo e il suo partito.
Ma chi lo sta delegittimando?
Dico Parenzo, che come chi lo sta dicendo? Questa inchiesta ha un unico scopo. Ma perché tu, che sei un giornalista accorto, pensi che tra 1, 2, 3, 4 anni si arriverà ad una condanna di Berlusconi per qualcuna delle ipotesi di reato?
Io so che tra poco un GIP deciderà se il materiale raccolto
dai PM di Milano è valido, no, per rinviare a giudizio Berlusconi. Queste sono le regole del nostro sistema.
Certo.
Un altro giudice.
Però uno può fare delle valutazioni, come sta facendo l'onorevole Silvestri, sì, come fanno altri, non solo politici, che, sulla che natura di questa inchiesta, sugli obiettivi di questa inchiesta.
Quello che è evidente ai miei occhi e agli occhi di gran parte degli osservatori più attenti è che questa inchiesta, come un pacco di inchieste che non hanno portato ad una condanna
lasci
per Berlusconi,
il pacco, lasci stare il pacco.
Un pacco di inchieste che fino a non hanno portato ad una condanna per Berlusconi e che per 16 anni si sono susseguite incessantemente sempre da parte di alcune procure, avevano solo lo scopo di delegittimare Berlusconi e con lui di far crollare il consenso per il partito politico di cui è leader o per il governo per cui lui rappresenta. Questo è un dato di fatto, si può essere d'accordo o no, ma è la storia degli ultimi 17 anni di questo paese.
Scusami, certo che la trasmissione di questi atti alla Camera, prima 200-300 pagine, poi
ma
altre 300.
Ma ragazzi,
amore,
non vi illudete.
È la procedura,
Parenzo, arriveranno a puntate. Scusami Enzo, e concludo. Arriveranno a puntate questi atti, mica sono finite le puntate. Perché poi tutte insieme si troveranno alla fine in un libro di Gomez e Travaglio. Vabbè. Si troveranno in 3-4 parti diverse ad animare 3-4 puntate di boom 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 anno zero e saranno materiale utile però, per le opposizioni del centro-sinistra e del centro, probabilmente, che solo su questi argomenti possono animare qualche dibattito di natura elettorale.
Che non ha tutti i torti, Silvestris. In effetti è vero, noi stiamo a parlare di tutto ciò e non di politica, ma questo l'ha voluto Berlusconi.
Quando
la politica e il berlusconismo candida alcuni personaggi che non hanno nessun retroterra politico, come la Minetti, lei faccia una bellissima trasmissione. Prenda le fotografie sul sito del Parlamento di tutte le deputate della PDL e le mette a confronto con le altre deputate.
Che viene fuori?
Viene fuori che da una parte ci sono solo belle, giovani, avvenenti. Ma lei lo sa che la mia... L'amico Silvestri, io vengo da Alleanza Nazionale, un grande partito. Quando abbiamo fatto la fusione...
Io vengo dal Movimento Sociale.
Quando abbiamo fatto la fusione, anch'io. Quando abbiamo fatto la fusione a Roma, alla Fiera di Roma, sa che per ordine di Berlusconi le prime 5 file non ci dovevano andare dei politici ma solo belle donne.
Ma c'erano dei giovani, stavo pure io lì davanti.
Questo
ma stavo pure io lì davanti, c'erano solo giovani. Ma perché devi banalizzare?
Io non sono un anti-berlusconiano, io sono un non berlusconiano, ma la politica italiana purtroppo è stata avvelenata da tutto ciò.
Secondo lei queste belle ragazze che ha candidato Berlusconi, e secondo lei c'è un basta mettere a confronto
con una legge elettorale pessima voluta da tutti,
anche da lei?
No, da me no, io
dagli esponenti del suo partito,
da tutti, io l'ho detto, da tutti, da tutti, e sono state candidate e candidati, candidate donne e candidati uomini, persone che non hanno nessun tipo di collegamento con la propria comunità, quel rapporto con la matria che le dicevo prima, che non hanno, e questo è il male della
politica
italiana.
Mi interessa questo confronto, lei dice tra i parlamentari.
Ma lei mi dice, mi scusi, ma lei mi dice quella consigliere regionale che non ho il piacere di
conoscere, Nicole Minetti,
qual è il suo curriculum politico che
l'ha spiegato Berlusconi l'altra sera,
l'ha fatta entrare nel
madrelingua inglese, laurea eccetera eccetera, o no? Non
c'è,
ci crede,
un tatuaggio,
lei?
No, le hanno anche,
ma questo che c'è il tatuaggio,
uno scudetto dell'Inter,
lei mi dica la verità, perché
no, questa
che...
è polemica, questa è polemica, questa è polemica, no questa è polemica spicciola e banale.
Le persone che devono avere il voto, la preferenza, i cittadini devono esprimere la propria
volontà. Gli stili bloccati,
io mi rifiuto.
Rivellini, secondo lei Berlusconi perché ha candidato la Minetti?
Ma questo non lo so, lo deve dire
lo dica,
lui, ma questa
capito,
è la degenerazione della politica. Io le dico un'altra cosa, è secondo lei più rassicurante per il popolo, per i cittadini, che un deputato debba rispondere a tutti coloro che l'hanno votato, che hanno scritto per esempio in un giorno Rivellini, oppure ad uno solo?
Ma le preferenze prima erano in male assoluto qualche anno fa, adesso le abbiamo riabilitate.
No, la preferenza è il sistema democratico nei partiti politici, non nei comitati elettorali, per dare finalmente una classe dirigente a questo paese che sia rappresentativa e non autoreferente.
Bravo, com'è che è rimasto qui? Io l'ho chiesto io. Ah sì, io l'ho chiesto io. Vero, sì,
e non autoreferente, perché bisogna rappresentare le comunità.
Ho capito, però ripeto, la preferenza prima era considerata nel 92 il male assoluto, poi adesso la stiamo rivalutando. Qualche riflessione anche su questa cosa bisognerà pure farla. Per calmare un attimo gli animi e prima di dare linea di nuovo a Silvestris, la parola di nuovo a Silvestris, Rosaria da Milano. Grazie Rivellini, grazie.
Grazie a voi e buonasera a tutti.
Arrivederci carissimo.
Rosaria,
dica.
Buonasera. Buonasera.
Dica.
Perché va via Rivellini, che gli volevo fare un paio di domandine sulla bella Napoli?
Va via, sta andando via. Ormai è andato via.
Richiami.
Cosa voleva chiedere a Rivellini sulla bella Napoli?
A Rivellini, che se veramente è un napoletano mi dovrebbe dire cosa c'era una volta al posto del Castel dell'Ovo.
Domanda, cosa c'era al posto del Castel dell'Ovo?
Ma quella è la roccia di Megaride, dove la sirena Partenope arrivò nell'antichità e da lì dette corso alla città di Partenope.
Rosario, qui non lo frega Rivellini su questo.
Al posto del Castel dell'Ovo, Rivellini, ma che napoletano è?
Cosa
c'era al posto del Castel dell'Ovo?
La roccia di Megaride.
C'era la villa di Lucullo, Rivellini.
Ah, lei sta parlando allora dopo, ma lei mi ha parlato.
No, ma Rivellini non è così giovane da ricordarsi la villa di Lucullo, lui si ricorda di prima.
Vabbè, Rosaria, dopo questo quiz cosa voleva chiedere ancora al signor Rivellini?
Primo, se oggi fosse nata Maria Maddalena avrebbe avuto una sorte peggiore.
Cioè?
E visto tutta sta storia qui sulle presunte prostitute che non si possono ravvedere, santa miseria. Voglio dire, il fatto della Minetti, io non voglio difendere la Minetti, ma ognuno di noi ha un passato, bello buono che sia.
Sì.
Può una persona cambiare vita, rimettersi in gioco, o non è possibile? O perché una donna deve essere sempre per tutta la vita una prostituta? Io sono una donna.
Replica veloce,
chiedo per scusa, carità, perché stiamo associando.
Perché
stiamo associando la signora Minetti, a cui va grande rispetto da parte di tutti. Non fosse altro perché attraverso anche una lista bloccata è stata eletta consigliera regionale della Lombardia alla parola prostituta. Cioè, se si continua questo tono, io non sto a ragionare.
L'accostamento la signora non l'ha fatto.
No, ha detto.
Attenzione, non mi permetto.
Come la definisce la signora Minetti?
Io
come
non la conosco e non la definisco. Io
però prima ha detto che doveva essere candidata.
No, io parlavo del berlusconismo che porta in Parlamento, in Consiglio regionale,
belle donne,
personaggi che non hanno nessun retroterra politico e nessun curriculum. Bisogna far sì che si ritorni alla preferenza e che i cittadini scelgano. Io non mi permetto di giudicare la signora Minetti che non conosco. È il sistema che sto criticando. Poi è strano, l'ho detto prima, è strano che se tu vai a vedere tutte le deputate del PDL, le vedi tutte belle e giovani, e le altre deputate invece sono un po' più
attempatelle. Ma ce ne sarà una brutta, ci sarà una brutta.
Un piccolo dubbio sospetto ti viene.
Va bene, traffico, grazie. Eccoci qui, sta uscendo davvero di tutto su queste nuove intercettazioni, in questi faldoni arrivati alla Camera, gli appunti sui regali, la Minetti che dice addirittura rovinata da Berlusconi, è un pezzo di M. Io dico,
la Minetti parla così di Berlusconi nelle intercettazioni?
Sì, vabbè, ma capisci, si parla di diamanti, Berlusconi dice che è scandaloso, negli appunti di Carima, come abbiamo detto, le cifre ricevute ci sarebbero, sfilate e compensi per il libro.
Siamo alla famosa lenzuola fumante, dopo la pistola fumante, la lenzuola fumante.
C'è un invito a comparire per la consigliere regionale che aveva anche le fatture degli affitti di via Olgettina, della famosa via Olgettina.
Perché aveva le fatture di queste cose? Che sono cose inequivocabili,
ma di che cosa? Inequivocabili?
Ma scusami,
inequivocabili per provare cosa? No?
È la pistola, è la lenzuola fumante.
Mi metto dalla parte dell'onorevole Silvestri. Sì. Inequivocabili per provare cosa?
Che c'era un sistema. È verosimile che ci sia un sistema per cui venivano pagate queste case date in comodato d'uso a queste signorine delle Olgettine, che poi venivano inviate, non si sa fare bene che cosa, a casa di Berlusconi. Se io invito qualcuno a cena,
e dov'è il reato?
Non è che gli pago la casa.
Parenzo, è sul forse.
Ma lei
sul
quando invita qualcuno a cena lo paga?
No, ma sul forse.
Ma gli paga la casa lei?
No, sul forse, sul non si sa, sul probabilmente.
C'è
costruiamo, cioè su una non notizia di reato si costruisce giustamente un'inchiesta giudiziaria che diventa
reato. No, ma su un giro di prostituzione.
Sì, la notizia di reato si costruisce.
Ma dov'è la denuncia?
No, deduzione della probabile induzione di prostituzione sarebbe la notizia corretta, perché qui prima hanno intercettato tutte le persone che entravano e uscivano dalla villa di Berlusconi e su una serie di ipotesi su quello che forse probabilmente facevano, peraltro Parenzo, sei un giornalista attento e accorto, le indiscrezioni che stanno uscendo in questi giorni contrastano perfettamente con le dichiarazioni rese da altri ospiti che hanno parlato in stragrande maggioranza tra le presenti di tutt'altre feste, tutt'altro tenore, tutt'altro
allora? Ci sarà un GIP che
io non sono assolutamente preoccupato, io prendo atto del fatto che
come da 17 anni accade in questo paese, c'è una specifica procura nell'ambito di un'area,
la Minetti,
nell'ambito
pare,
di un'area,
pagato nell'ambito, delle case, no, a delle signorine,
c'è una specifica,
ma perché?
C'è una specifica,
ma qualcuno spiegherà perché,
ma perché, ma bisogna, guarda, indagare sul fatto che la Minetti paga delle case, no, delle,
ma
persone,
mettiamo in ordine su due cose, ma chi, sì, dice, sì, due cose in ordine: uno, queste persone andavano a casa di Berlusca, risposta sì,
reato,
no, è confermato da tutti,
reato, reato, no, due, reato,
quando organizzava le cene, quando organizzava,
attenzione, 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 Nicole Minetti ha intenzione di presentarsi davanti ai PM di Milano, oh, che stamani gli hanno notificato un invito a comparire.
Non c'ha l'immunità,
a differenza,
forza,
a differenza di Berlusconi.
Infatti,
ma non c'è niente l'immunità,
sì,
in questo,
sì,
caso.
Certo, voglio difendere la Minetti, perché la Minetti...
Un'altra intercettazione che è uscita, quando il premier si cagherà addosso ci chiama. Questa è pesantuccia. Questa è pesantuccia. Vabbè, adesso però a me non me ne frega niente di fare
siamo
le...
Siamo al gossip ai fini dello sputtanamento mediatico.
È la Minetti che parla al telefono, che gossip?
Ma che senso, ma che senso ha all'interno del dibattito politico nazionale il fatto che artatamente vengono diffuse alla stampa, ma questo tipo di notizie?
Ma lei sta confondendo chi ci ascolta. La procura ha mandato alla commissione autorizzazione a procedere della Camera il fascicolo dell'inchiesta dicendo: ci autorizzate a perquisire gli uffici di Spinelli, che non si sa come mai
e giustamente
risultano
fine...
essere pertinenza del Presidente del Consiglio.
Perché sono pertinenza del Presidente del Consiglio?
Perché
sono pertinenza del Presidente del Consiglio?
Perché fa confusione?
Come i miei uffici sono pertinenza della mia segreteria, come quelli di altri parlamentari,
allora questo
sono
è
per
il fatto.
Esiste
questo
uno
è il
stato
fatto
di diritto in Italia che fa sì che non si possa intercettare e spiare a vita una persona o a lungo cercando un reato. Ma guarda Parenzo, ci hanno provato con la corruzione, con la concussione, con
lei,
la mafia, con la mafia,
eh?
Adesso
lei...
arrivano alla pedofilia e alla prostituzione,
lei
non alla pedofilia, alla prostituzione minorile, cioè il ventaglio di reati su cui si è cercato di delegittimare, non di condannare, perché non l'ha condannata ancora nessun tribunale,
ma
di delegittimare, io dico quello che penso, ma di delegittimare,
sì, ma
Berlusconi è un ventaglio di reati che va dalla corruzione, sì, dalla corruzione,
scusi, mi può guardare il labiale,
alla,
guarda,
sì,
il labiale,
sì,
guarda
finendo
il labiale,
alla prostituzione minorile, c'è di tutto. Tentativo sempre lo stesso: delegittimare Berlusconi e minare alla base il progetto, vabbè, politico di cui lui
Loris
è.
Loris da
il
Piacenza,
primo
buonasera. Loris, ha sentito
buonasera,
qui.
Buonasera a lei.
È piuttosto caldo anche a Bruxelles.
No, io dalla sua trasmissione stanno uscendo spunti per poter parlare per almeno tre quarti d'ora, quantomeno.
Siccome abbiamo un minuto e mezzo, faccia lei. Insomma.
Allora, sarò estremamente conciso nell'esporre, se possibile, tre punti. Uno di questi.
No,
è
non
che...
facciamo uno, Loris.
Beh, guardi, uno solo, allora ne faccio fare almeno uno e mezzo. Intanto mi permetta di poter dire che sono certo che con questi tipi di discorsi i vari Savini e Borghezio ringrazieranno sicuramente per lo spot promozionale.
Salvini, sì.
Salvini,
perché?
Beh, perché d'altra parte si continua a parlare sempre solo contro esponenti della Lega, fa sta di fatto che comunque la Lega continua a non avere consensi, quindi probabilmente poi alla fine li premia. Quello che volevo dire era che non se ne può più di sentire persone messe in lista nelle liste di Berlusconi che poi quando è il momento prendono attentamente le distanze. D'altra parte questo ragionamento...
A chi si rivolge? A chi si riferisce, Loris?
Ma,
a chi si riferisce?
In generale, alcuni dei suoi
ospiti... A Rivellini, che era qui, che è stato eletto con Berlusconi,
sì,
adesso...
Ma sì, ma certo... Ma cioè, le liste, o quelle blindate o quelle anche a preferenza, comunque vengono fatte e viene scelto chi deve essere messo, per cui nessuno è così tanto
sì, la cosa che si può aggiungere, non per Rivellini, questo è riferito a tutti quelli che adesso criticano il sistema, come sono state fatte le scelte, che all'epoca quando vennero compilate le liste, quelle per le politiche, non è che si sono sentite tutte queste voci di rivolta nei confronti di Berlusconi. Ma dobbiamo chiudere davvero, e volevo ringraziare Sergio Silvestris ancora una volta, PDL,
grazie,
qui da
grazie, grazie a voi per la possibilità libera e serena che date anche a noi di esporre idee su quello che è un dato di fatto. Ci sono dei magistrati che cercano di
cominciare da capo,
no, concludere,
per concludere, per concludere con i giudici che dettano l'agenda della politica. Va. Lo fanno con le candidature, candidandosi nei partiti avversi agli esponenti politici,
che
lo fanno decidendo il candidato sindaco di Napoli, perché ora addirittura dopo i ricorsi si propone un magistrato a sindaco di Napoli. Lo fanno decidendo l'agenda di governo, perché con l'interpretazione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento solo il tribunale a decidere se presiedere un consiglio dei ministri è non legittimo.
Sta facendo il comizio in chiusura, perché
nessun comizio.
Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiedere. È stanco.
Vivace, sereno e convinto nel difendere il consenso degli italiani, che in nome di quel consenso li rappresenta e li governa.
È abbastanza stanco.
Altra spada fiata. I magistrati, le cose.
A domani,
andiamo
caro
via da Bruxelles, ci separiamo.
Grazie, no, alla
grazie
struttura
a Manuela
del
Conte,
Parlamento Manuela Conte, come no. Come
Santina
no.
Romei, grazie anche al tecnico che ci ha assistito questa sera, Quentin François,
tanta roba.
A domani dall'Italia.
Ciao. Buona serata a tutti.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.